Bene, grazie di essere qui. Diciamo subito come premessa, io ritengo che sia necessario orientarsi in queste questioni. E in qualche modo parlo, è un incontro pubblico, quindi molti di voi non sono catechisti, ma ci sono anche i catechisti. Ritengo che la catechesi deve dire delle parole ogni tanto, cioè noi non possiamo tacere, anche se le parole sono sempre imperfette, sono sempre incomplete, però noi dobbiamo avere il coraggio di parlare, di dire, di chiarire, no? Mi hanno raccontato alcuni studenti che sono andati a scuola il giorno dopo, il lunedì dopo Charlie Hebdo, i professori hanno continuato a fare lezioni di matematica, di storia, come niente fosse. Per me questo è un errore pedagogico gravissimo, cioè se uno è una persona seria dinanzi a quello che succede deve avere delle parole. Le parole poi si migliorano, io come dire, vi chiedo già come sempre perdono per l'imperfezione, cioè è un tema enorme, no? Però qualcosa bisogna dire, no? Bisogna parlare, bisogna avere una linea, una riflessione per poter orientarsi nella vita, no? E diciamo subito che, se volete, lo stile che avremo ancora una volta, come degli altri temi, è quello da un lato di dire immediatamente, lo dico forte, fin da subito, no all'odio, sì alla misericordia. Cioè la linea cristiana non può mai essere una linea di odio, fosse anche per la persona più, odiosa che esiste, più spregevole. Quindi la nostra linea non sarà, lo dichiaro subito, una linea di odio, ma proprio perché si è dinanzi all'odio, cioè non è neanche una linea stupida, cioè è chiaro che siamo dinanzi a realtà in cui alcune persone odiano, bisogna avere chiarezza, bisogna avere fermezza, cioè una cosa è odiare, una cosa è sapere cosa dire, però cosa rispondere, come aiutare a illuminare. Quindi sarà il tentativo di essere una linea di luce, se volete, nelle tenebre, no? Cioè, il problema del cristiano è, cioè, ci sono le tenebre, che cosa bisogna dire, come restare luce nelle tenebre e far risplendere la luce nelle tenebre. Non basta dire noi non odiamo e quindi non abbiamo niente da dire, siamo anche noi buio, siamo anche noi tenebre. No? Premessa sufficiente così. Allora, primo punto di impostazione generale, ho voluto scegliere appositamente il titolo, no? Che c'è una lotta interna all'Islam. Noi diciamo subito, mi sembra importantissimo come primo punto per orientarsi, che noi non parliamo per difendere i cristiani, il nostro fine primo non è parlare dei martiri cristiani. Ma anche questo chiaramente lo vedremo, ma capire che c'è una lotta frapposizione all'interno dell'Islam. Qualsiasi persona che si rende conto, che ha un minimo di conoscenza politica, religiosa, si rende conto di questo, no? Ed è una lotta che fa male in primo luogo ai musulmani stessi. Cioè le principali vittime di questa lotta, anche a livello numerico, sono gli stessi musulmani. L'Islamic State è un problema per tutto il mondo musulmano e chiaramente non è l'Islam, guai a identificare l'Islamic State, i torturatori, gli sgozzatori, ma è evidente che l'Islamic State per sua stessa missione è musulmano, cioè come dire, è un gruppo musulmano che non rappresenta l'intero Islam. Cioè, uno dei punti della lotta, vedremo che il complesso è molto più ampio, è che c'è un gruppo musulmano che crea morte all'interno del mondo musulmano e il resto del mondo musulmano reagisce difendendosi, uccidendo a sua volta, perché è una lotta, diciamo, per la vita o per la morte su tante cose. Quindi è interessante da un lato vedere che noi abbiamo tantissimi martiri cristiani. Si potrebbe dire, senza dire una cosa sbagliata, che oggi ci sono più martiri che nei primi secoli. Questo lo dicono tutti, cioè oggi la Chiesa ha più martiri che nei primi secoli e che è la religione più perseguitata e discriminata nel mondo. Si parla di 150-200 milioni di cristiani cattolici perseguitati nel mondo, no? Ma il problema è che la persecuzione dei cristiani in realtà diventa un danno delle stesse società musulmane o cinesi o induiste, cioè dove il cristianesimo non ha la libertà. Questo, lo vedremo, il vero non è solo un problema che noi, come dire, dobbiamo difendere i nostri fratelli, ma il problema è che dove il cristianesimo non ha la libertà, tutti stanno male. È sempre più evidente che la persecuzione, l'ostilità verso i cristiani è in realtà qualcosa che distrugge le civiltà, fa impoverire, fa inaridisce le civiltà, no? Questa portavoce in Italia della Società di Aiuto alla Chiesa che Soffre, pensate, diceva, sono dei dati veramente sconvolgenti, cioè nel 1987 in Iraq c'erano 1.400.000 cristiani, sembra che adesso ce ne siano 300.000. Cioè pensate, non perché sono, una parte sono stati uccisi, ma la maggior parte sono emigrati in America, in Canada. Cioè pensate, a parte i problemi economici, i profughi, l'immigrazione e così via, no? Ma pensate che cosa vuol dire uno Stato che una volta che arrivasse alla pace si troverà ad avere meno fermento culturale, meno università, meno persone che portano un contributo e così via, no? Esiste il dramma dei curdi, degli yazidi, dei cristiani, sono minoranze che sono sempre state lì e che mai nella storia nessuno si è preoccupato di aiutare, no? Non è che sotto la dominazione ottomana o sotto quella araba, i curdi non sono mai stati aiutati da nessuno, cioè non è colpa, lo vedremo, degli inglesi, è un problema enorme che da secoli nessuno ha mai voluto affrontare, no? Ma esiste il dramma dei musulmani stessi, pensate solo in Siria, dai pochi anni della guerra, sicuramente nel 2011 erano già morte 170.000 persone, di cui la maggior parte musulmana, oggi si stima 210.000 morti. Guardate, 210.000 morti, sono veramente un enorme. La Siria è un paese piccolo, cioè non è un paese grande come non è l'Europa, 210.000, vi ho messo qui solo per fare un raffronto, pensate anche che sono miopi i nostri giornali, no? Per esempio in 10 anni di conflitto a Gaza, in territori occupati, sono stati morti 6.400 palestinesi, uccisi dalla parte israeliana, e 1.800 israeliani o palestinesi uccisi dai palestinesi, perché i palestinesi uccidono anche i palestinesi che non sono favorevoli ad Hamas, eccetera, no? Cioè sono morte 8.200 persone, cioè in 10 anni 8.200 persone contro 210.000 persone in pochissimi anni, no? Cioè sono anche ambienti proprio a livello numerico che dicono una differenza enorme, no? I nostri giornali si preoccupano di una cosa e non si accorgono dell'enormità. È difficile fare un conteggio dei morti in Iraq, no? Ma in Iraq sono morti un numero spaventoso di persone e così via, no? Qualsiasi musulmano sa bene che le primavere arabe sono state prese, le primavere arabe sono nate come un movimento della popolazione araba moderata, fra virgolette, che voleva più libertà, soprattutto i giovani, le donne sono scese in piazza in Egitto perché cercavano una maggiore libertà di comunicazione, di dialogo, di incontro, una maggiore libertà dalla legge religiosa, eccetera. In realtà questa realtà è stata presa in mano dai fondamentalisti e adesso l'Egitto, come altri stati, si ritrova a dover, uno stato dove non c'è stata una presenza militare esterna, no? Si ritrova, fra virgolette, ad avere un presidente che in qualche modo ha ripreso il potere tramite i militari e quindi mette dentro la galera sia i fondamentalisti sia i liberali, è una persona che dice anche delle cose molto intelligenti, ma chiaramente non è un presidente eletto, fra virgolette, democraticamente come sarebbe in Italia, no? Cioè un egiziano sa benissimo che c'è un dramma nel suo stato, cioè perché sono dentro le carceri quelli di una parte e quello dell'altro, e c'è una via che viene tenuta con la forza perché la polveriera non salti, no? Quindi non è quello che vorrei dirvi subito, non è un problema dei cristiani, ma l'Islam è un momento di grande crisi, di grande difficoltà, no? Di grande questione. E c'è questa grande domanda, io la pongo lì subito, no? E vi dico già poi la seconda parte, che quale contributo noi possiamo dare? Se volete abbozzo subito una prima risposta, poi vedremo che la cosa è molto più precisa, ma io direi che il nostro compito è di fare domande, cioè noi non possiamo rispondere per gli altri, ma noi, avendo una nostra storia, una nostra identità, dobbiamo chiedere per aiutare l'altro a chiarirsi, no? Allora, è possibile oggi una democrazia vera nel mondo in uno Stato arabo? O dobbiamo per forza avere una dittatura? È una domanda lecita, secondo me. Cioè, in Egitto, se noi diamo il voto veramente popolare, il governo eletto lascerà liberi i giovani, lascerà liberi i ragazzi di scrivere, lascerà liberi le persone di parlare, eccetera, o in realtà dare il voto libero vuol dire andare verso una dittatura di fatto, e quindi di fatto è obbligatorio difendere i singoli dittatori che ci sono? Cioè, c'è una possibilità di vera democrazia, a che condizioni, quando e così via, no? Seconda domanda più radicale, ma siamo proprio alle battute iniziali, no? Realmente oggi l'Islam più ampio, cioè non solo l'Islamic State, ma vuole la libertà, vuole la cultura, vuole la poesia, vuole la libera ricerca storica, la libera ricerca religiosa, vuole dare la possibilità a una persona di conoscere il cristianesimo e di convertirsi? Io non lo so. Cioè, quello che mi domando è, oggi credo che l'Islam è in crisi perché dinanzi a queste domande non è ancora chiara la risposta. Cioè, la risposta non è né sì né no, ma è in qualche modo un giocare a non prendere posizione, no? Noi dobbiamo chiedere, secondo me, con grande amore, che si prenda una posizione per il bene stesso dell'Islam, per il bene dei ragazzi, delle giovani generazioni, no? Vi ho messo qui solo come battute, sapendo che sono delle cose estreme, no? Pensate che il 9 di gennaio in Arabia Saudita, l'Arabia Saudita è un posto fra i più chiusi, però è uno dei più importanti perché lì c'è la Mecca. Cioè, come dire, l'Arabia Saudita non è un posto qualsiasi, ma è il posto dove ci c'è, come se volete, il luogo di pellegrinaggio. Cioè, ogni musulmano deve andare a vedere come si vive in Arabia Saudita almeno una volta nella vita, no? L'Arabia Saudita ha condannato gli attentati di Charlie Hebdo, perché per l'Arabia Saudita è terribile che si uccidano dei giornalisti e così via, no? Cioè, quindi la monarchia saudita ha espresso un esplicito atto di condanna degli eventi del 7 gennaio. Ma il 9 gennaio, cioè due giorni dopo, cosa ha fatto? Ha frustato pubblicamente, con 100 frustate, un blogger dell'Arabia Saudita che aveva espresso delle riserve sul Corano, sugli imam locali, e dovrà riceverne 1000. Le frustate vengono date in pubblico, vengono date dinanzi alla moschea in maniera che tutti possono vedere. Cioè, neanche l'attentato di Charlie Hebdo ha fatto dire facciamo una moratoria, cioè, come dire, noi stiamo condannando questo, ma che senso ha che noi diamo 100 frustate? Capite cosa voglio dire quando non è chiaro il messaggio, no? Cioè, da un lato si dice no, non è vero, questo è sbagliato, ma se questo è sbagliato, ma allora che senso ha che ci fa qui? Ma allora se è vero questo, ma allora va bene, cioè è possibile che tu dici che uno non deve essere ucciso se critica il Corano, però poi dopo, appena critica il Corano nel tuo paese, avviene questa cosa, no? Sempre parlare di Arabia Saudita, avete un articolo di Camille Eid. Ah, pensate che in Arabia Saudita sono in carcere due ragazze che sono entrate in Arabia Saudita alla guida della macchina da sole, senza a fianco un parente, no? Perché è proibito per una donna sola guidare la macchina. E sono nel carcere antiterrorismo, perché quell'atto viene ritenuto un atto di offesa alla legislazione dell'Arabia Saudita. Ora, anche un arabo dice, ma un arabo moderato dice, ma che senso è questo? Ma è possibile che tu dici questa cosa e poi dopo tieni ancora in carcere dopo mesi due ragazze perché hanno guidato la macchina da sole, no? Pensate che in Arabia Saudita, questione interessantissima, vi ho messo qui un articolo di Camille Eid, pagina 3. Camille Eid è un giornalista libanese, cristiano, che io invito sempre a leggere, è un personaggio informatissimo dei fatti, molto competente, eccetera, no? Camille Eid spiega chiaramente, cosa che sanno qualsiasi persona, sa, insomma, che conosce un po' l'argomento, in Arabia Saudita vige una dottrina religiosa che si chiama wahabismo. Adesso non facciamo la storia, non ha senso, dobbiamo essere troppo specifici, no? Che ha in qualche modo una visione molto rigida del Corano, no? Per cui anche per alcuni detti di Maometto, che poi vedremo, per esempio è proibito qualsiasi forma di preghiera non musulmana nella penisola araba, tranne se si usa l'escamotaggio nelle ambasciate, essendo l'ambasciata extraterritoriale, se c'è l'ambasciata americana lì si può fare la messa o si può fare una preghiera. Lì non ci sono mai stati tanti cristiani in Arabia Saudita quanto oggi, perché l'immigrazione porta i poveri. Quindi oggi in Arabia Saudita abbiamo i filippini, i colombiani, abbiamo le persone dell'Africa che sono cristiani, no? Se vengono trovati in casa, per esempio, tre filippini che dicono il rosario, vengono arrestati, tenuti alcuni giorni in galera e espulsi dal paese. Cioè è proibito, dice, è molto bello, dice Ide, pensate alla testimonianza anche di tanti cristiani. Per esempio, l'unico modo di pregare in maniera cristiana in Arabia Saudita è sapere a memoria le preghiere. Cioè, se tu le dici a memoria, a mente, sai il Vangelo a memoria. Molte persone, come nella Chiesa antica, imparano a memoria il Vangelo e così se lo ripetono, perché non può esserci una Bibbia. Cioè, se voi entrate con una Bibbia, vi viene sequestrata all'aeroporto. Camilla Ide racconta di distrattamente aveva una videocassetta, quando c'erano ancora videocassette, c'era il film Spartaco, loro hanno cominciato a vederla, hanno visto le croci di Spartaco, lui dice adesso me la toglieranno, mi cacceranno fuori, perché, e poi hanno capito che invece era uno schiavo romano, non era Cristo, e allora è potuta passare la videocassetta, perché non può passare un film che sia cristiano. Pensate ai paradossi veramente in cui noi viviamo, no? E comincio a spiegare verso la fine della pagina 3. Talvolta nel Corano i cristiani sono descritti in modo molto positivo, si dice che il monarca, il re, i sacerdoti, i cristiani pregano, ma nel secondo periodo della rivelazione del profeta i cristiani sono descritti come miscredenti ed è scritto che devono pagare la jizya, la tassa necessaria. E cominciamo a trovare il linguaggio, cioè il Corano, secondo la tradizione islamica, ha delle sure dette meccane e delle sure dette medinesi. Perché? Perché Maometto a un certo punto è andato a vivere alla Mecca, ma nel 622, l'anno dell'egira, della emigrazione, Maometto è stato in qualche modo, è scappato, è stato cacciato, è andato via dalla Mecca, è andato a una città chiamata Yathrib, che poi è stata rinominata Medinat el Nabi, città del profeta, da cui Medina, da cui ha cominciato a fare i combattimenti per riprendere la Mecca e per rendere tutta l'Arabia Saudita musulmana, no? Allora, le diversità che noi troveremo più volte, poi le spiegherò meglio, nel Corano, le sure violente, le sure non violente, le sure pacifiche, le sure assassine, eccetera, sono legate a due periodi della vita di Maometto. Nel primo periodo, cioè il periodo meccano, quando ancora non c'era stata l'egira, il 622 è l'anno da cui si calcola il calendario musulmano, no? Il primo periodo Maometto era più pacifico, cioè pensava che si potesse raggiungere il potere, l'Islam poteva prendere il cuore del mondo arabo senza bisogno di combattere. Quindi le sure del primo periodo, dicono alcuni studiosi, sono chiaramente più moderate, ne leggeremo alcune, no? Invece nel secondo periodo Maometto comincia a fare proprio la guerra. Maometto è un profeta ma è anche un soldato, quindi Maometto comincia a guidare delle campagne militari, comincia anche lui stesso a uccidere, a chiedere ai suoi generali di sterminare delle tribù e così via. Queste sure del secondo periodo, vedete, per il musulmano è Dio che ha ispirato queste sure, essendoci un momento di maggiore scontro, Dio ha ispirato a Maometto, dicono i musulmani, una maggiore forza, violenza, durezza, perché bisognava combattere, come dire, una guerra nel nome di Dio, e quindi serviva la determinazione, la forza, eccetera, eccetera. Allora, il problema di queste sure, dice Id, è che ci sono le sure del primo periodo che dicono che non ci sia violenza in ambito di religione. Le sure del secondo periodo dicono combattete in nome di Allah. Quale delle due sure è la verità? Cioè, quale delle due sure oggi determina la scelta di vita, no? Notate che è un problema serio, cioè sarebbe, ci torneremo, sarebbe banale un giornalista, cioè alcuni giornalisti dicono l'Islam è una religione di pace, un altro dice l'Islam è una religione di guerra, perché ognuno cita il versetto che dà ragione a lui. Il problema è che i versetti sono tutti e due, cioè il vero problema non è se c'è il problema è come faccio a determinare se vale uno o se vale l'altro. Cioè, oggi quale versetti valgono, i primi o i secondi? Vale questo o vale? Questa è la vera domanda interpretativa, cioè la domanda è quale atteggiamento oggi. Allora l'Arabia Saudita dice, per esempio, che, poi lo vedremo, nel caso di una presenza in Arabia Saudita di un'altra religione valgono i versetti più duri, cioè non si può permettere una critica all'Islam dentro il territorio. Quindi è come se l'altro versetto non ci sia costrizione, che è un versetto vero, uno potrebbe dire non c'è costrizione, al filippino può vuole pregare può pregare. No, questo versetto non vale in questo caso perché l'altro emerge in maniera superiore. Solo per dirvi una cosa, sapete che questa cosa vale anche, questa cosa della legge religiosa, vale per esempio anche alle famose, alle Maldive, no? Le Maldive è un luogo islamico. Nelle Maldive, se uno sposo, due sposi vanno, portano una Bibbia, gli viene sequestrata in aeroporto, cioè non si può entrare nell'albergo, nel resort occidentale con il rosario, con la Bibbia, ma viene sequestrata perché c'è l'idea che appunto non è gradita una preghiera che sia di un altro stato. La mia modestissima, ma io sono molto convinto di quello che dico, che questa durissima lotta che c'è in corso con questi centinaia di migliaia di morti in realtà è non segno di forza, noi dobbiamo leggerla bene, ma è un segno di debolezza. Dobbiamo leggerla per volergli bene, non per dire sono già sconfitti, ma per dire noi volendovi bene ci rendiamo conto che voi siete in grande difficoltà. Cioè, in realtà non è chiaro oggi se vale una libertà totale, una libertà intermedia o una libertà negata. Cioè, oggi un capo di Stato musulmano ha difficoltà, dice, è chiaro che non vuole l'Islamic State, ma non è chiaro esattamente cosa vuole. L'imam di Al-Azhar, la moschea più importante dell'Egitto, dice no, non bisogna, poi lo vedremo. Che debolezza? Io vorrei che questo fosse molto chiaro, cioè noi dobbiamo aver chiaro che questa realtà, in realtà il male quando si scatena perché sta perdendo ed è drammatico il momento in cui le persone si rendono conto che sono in qualche modo in crisi perché diventano ancora più cattivi, ma noi dobbiamo dire che c'è una crisi, no? Pensate all'inutilità del male innanzitutto, qui noi dobbiamo essere probabilmente, noi cristiani sappiamo e ce lo dice la fede, il male è assolutamente inutile. Non servirà, cioè tutti questi morti da parte di chi li ha uccisi non servirà a niente. Pensate per esempio a questi tre ragazzi che hanno ucciso a Parigi, no? E si sono poi suicidati perché il male è omicida ed è suicida, cioè vedete anche lì la perversione, proprio il diavolo che è entrato dentro la vita delle persone, no? Ma io dico, ma potevano sposarsi, potevano fare dei bambini, potevano scrivere poesie. Uno di questi aveva una ragazza, Amédi Coulibaly, aveva Hayat Boumediene, che è andata poi a combattere, cioè questo al posto di fare un bambino ha ucciso ed è morto. Ma voi immaginate che idea perversa dell'amore, cioè una persona avrebbe detto, ma scusate, ma io voglio lodare il nome di Dio, voglio che in Occidente, che sono atei, che in Charlie Hebdo sono contro le religioni, offendono Maometto, io faccio 5 bambini, li faccio studiare, li faccio diventare ingegneri, poeti, eccetera, sarà lì, darò testimonianza. Oggi una famiglia cristiana cosa fa? Cioè dà testimonianza scegliendo la vita, no? In qualche modo, se volete, io lo dico in maniera forte, è proprio anche un autogol a livello politico, cioè la forza dell'Islam è la demografia, è l'aumento, cioè in realtà tutte queste morti stanno spegnendo il trend demografico dell'Islam, cioè è una cosa veramente folle, non ha alcun senso, è assolutamente inutile, assolutamente triste, e come sempre succede, chi ha ucciso sarà ucciso, cioè voi vedete che pian piano le persone che hanno sgozzato, adesso i curdi stanno facendo i video in cui vedono loro che sono poi gli sgozzano a loro volta, li uccidono, cioè in realtà come nella mafia, chi uccide finirà ucciso. Gesù dice togli la spada, noi sappiamo bene i proverbi, chi di spada ferisce di spada, se tu uccidi guarda che sarà ucciso tuo figlio, non lo fare per amore di tuo figlio, pensaci prima di uccidere perché i tuoi saranno tutti massacrati. E capite che è un grido d'amore che io dico, non è un grido di odio, cioè dire piantatevela perché voi uccidete, ma sarete tutti uccisi, non avrete discendenza, entrate nella maledizione, cavolo. E questo noi dobbiamo dirlo forte, cioè la via della violenza è una via senza uscita, è una via inutile, non serve a niente, anzi rallenta la soluzione dei problemi. Ma, notate bene, io parlo addirittura di Satana, cioè è evidente che è in opera il diavolo, come è stato all'opera nel nazismo, come è stato all'opera in Stalin, cioè è evidente che sgozzare una persona è un'opera del diavolo, buttare un omosessuale dal quinto piano è opera del diavolo, non c'è dubbio su questo, cioè noi sappiamo riconoscere il diavolo dall'odio, chi odia è dal diavolo, chiunque odia non è da Dio ma è dal diavolo. Invece una persona che dicesse io amo, io cerco il bene, noi vedremmo che lo Spirito Santo è all'opera, cioè noi abbiamo un criterio infallibile, per questo noi non dobbiamo cadere nell'odio, perché altrimenti anche noi passiamo dalla parte, cioè è evidente, l'odio non è un segno dei credenti, Dio ha creato la vita e non può amare chi odia. Nel Corano, fra l'altro interessantissimo, c'è un momento in cui viene creato l'uomo e il diavolo è invidioso dell'esistenza dell'uomo, c'è proprio un barano famosissimo sul Corano, per cui il diavolo odia l'uomo, non vuole la gioia dell'uomo, non vuole la serenità dell'uomo, chiunque odia l'uomo è dalla parte del diavolo. Ma la debolezza, e noi dobbiamo lavorare per aiutare a uscire da questa debolezza, non è solo dell'Islamic State. Islamic State, sapete che è un termine recente, prima si diceva in linguaggio occidentale ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, invece alcuni giornalisti musulmani eccetera che sono anti-Islamic State lo chiamano Daesh, che è un acronimo dove si dice Stato Islamico dell'Iraq e dell'Oriente, dove però non c'è la parola islamico che invece gli islamici vogliono che ci sia nel termine, perché è in questione appunto se un islamico riconosce come musulmani o meno quelli che fanno queste cose. Ma la visione è più ampia, qui entriamo nel nucleo, se volete, un primo nucleo forte del problema, no? Da dove deriva questa possibilità estrema di interpretare il Corano in maniera violenta, sapendo che non è l'unica, anzi è un'interpretazione di minoranza, sebbene di minoranza non debole, cioè qualcuno pensa che possono essere il 20%, il 18%, non si sa esattamente quanti sono quelli di area fondamentalista, è una minoranza, ma una minoranza consistente, comunque non sono lo 0,0%, cioè comunque persone che sostengono idealmente questa realtà sono un certo numero. Ma qual è il problema? Che l'Islam ha da sempre, e oggi è esploso come non mai nella storia, il problema dell'interpretazione delle scritture. Cioè, questa interpretazione estrema in realtà manifesta all'Islam stesso, al mondo intero, che c'è un grande problema. Come si deve leggere il Corano? Allora, partiamo da una visione teologica e poi vediamo i vari passi. Mi seguite sempre? Si segue? Prima cosa, l'Islam è una religione, potremmo dire per usare un termine coranico, del libro. Cioè, che cosa pensa l'Islam? Che la rivelazione di Dio, siccome Dio è assolutamente trascendente, Dio non può venire in mezzo a noi, perché se venisse in mezzo a noi non sarebbe più Dio. Il massimo di rivelazione di Dio è mandarci la sua parola scritta. Cioè la rivelazione è un libro, e capite che questo è segno di trascendenza, cioè Dio è talmente grande che nella visione musulmana Dio è il più grande, Akbar, è quello che si dice sempre, non solo quando non solo lo dicono quelli che uccidono, ma lo dice qualsiasi mamma la mattina 5 volte nella preghiera, Allahu Akbar, Dio è il più grande, Dio è grande, Dio è grande, quindi come fa a stare sulla terra, no? Però lui parla per darci una parola. Qui vi ho messo, per esempio, vi inviterei a leggere questo testo, non abbiamo tempo, è una conferenza che ho fatto trascrivere, bellissima, di Maurice Bormans, un padre bianco, che racconta la storia di 3 convertiti dall'Islam al cristianesimo, diventati poi preti alcuni gesuiti, uno è un turco, Ali Mehmet Mullahzadeh, un altro è un marocchino, Mohamed Abdeljalil, un altro è un sciita libanese, Afif Hosseiran. Allora loro sono, alcuni di questi sono stati mandati in Occidente nelle università pontificie francesi per studiare il cristianesimo e in qualche modo attaccarlo, cioè avere gli argomenti teologici, e poi pian piano si sono resi conto che Gesù è veramente santo. Voi sapete che per l'Islam, torneremo su questo, Isa, Gesù, è il profeta più grande più grande prima di Maometto. Quindi Isa è profeta che è venuto per preparare la venuta di Maometto. Ma se uno vede le due vite, a questi musulmani ho detto, ma Isa è meraviglioso, cioè il suo perdono, la sua bontà, cioè veramente c'è il segno della trascendenza di Dio nella sua vita, no? E fra l'altro, poi lo vedremo, l'Islam dice che i Vangeli sono falsi, cioè sono falsificati, lo vedremo cosa significa questo, quindi non, nessun musulmano legge i Vangeli sebbene abbia Gesù come profeta, perché il musulmano ritiene che Gesù è un profeta ma ritiene che quello che è scritto nei Vangeli sia falso, quindi i musulmani parlano di Gesù ma non leggono il Vangelo. Questo è un problema anche per la nostra scuola, anzi è una proposta, è una sfida educativa. Cosa vuol dire che a scuola si legge il Vangelo? Esattamente perché ci parla del vero Gesù. E questi autori hanno cominciato a dire, no, io leggo i Vangeli, mi accorgo che i Vangeli sono veri. Cioè i Vangeli non può essere quello che mi hanno detto i miei maestri, che i Vangeli sono falsi. È evidente che i Vangeli dicono la vera storia di Gesù. I Vangeli sono interessanti, sono bellissimi. Cioè io sento il timbro della divinità nei Vangeli, no? E in particolare uno di loro ha detto, è vero che Dio è talmente trascendente da essere infinito, ma non sarà che è talmente onnipotente da potersi fare anche bambino? Cioè, come posso io limitare la potenza di Dio e dire, siccome Dio è onnipotente, se Dio ha deciso di farsi bambino, io riconosco in questo la vera onnipotenza di Dio, la vera grandezza, no? Notate, è un percorso teologico, cioè chiaro che un musulmano normale non lo accetta questo, no? Ma queste persone hanno riflettuto perché è diverso dire che Gesù è presente in una persona, Dio è presente in una persona o Dio è presente in un libro, no? Queste persone hanno cominciato a dire sì, il Corano è un libro interessante, però Gesù, chi è Gesù? Quindi capite, però per l'Islam, cioè per un esegeta islamico, per una persona che deve decidere se bisogna o no fare la guerra, se bisogna o no permettere a un uomo di battezzarsi se è musulmano, se è circonciso, quello che fa fede non è il Vangelo, sebbene Gesù sia un profeta, ma è la parola scritta del Corano. Cioè io devo decidere se devo permettere o no a mio figlio di battezzarsi a seconda di quello che è scritto nel libro coranico. Cioè questa è la parola di Dio, è questa, prima questione importante. Però attenzione, non è una cosa così scontata. Perché? Perché da un lato il Corano è sempre stato interpretato. Quindi il Corano ha varie interpretazioni dei vari maestri sunniti e anche sciiti e così via, no? Ma oggi alcuni studiosi musulmani cominciano a discutere su come è arrivato a noi il Corano. Per esempio, la visione tradizionale vuole che il Corano esista in arabo in cielo. Quindi esiste da sempre, è eterno come Dio, mentre nella fede cristiana eterna come Dio è il figlio, nell'Islam eterno da sempre come Dio è il libro coranico, le parole del Corano in arabo. Allah detta le parole del Corano a un angelo in arabo. Cioè, quindi alcuni studiosi dicono, ma Dio parla in arabo, ma l'angelo parla, cioè l'arabo viene trasmesso da Dio all'angelo, l'angelo lo trasmette in arabo a Maometto, quindi il Corano viene dettato letteralmente, mentre voi sapete che la Bibbia non è dettata letteralmente, per noi nella Bibbia ci possono essere degli errori, perché è opera di Dio ma è anche opera dell'uomo. Dio salva la sostanza della Bibbia ma non ogni singola affermazione scientifica, per esempio, perché Dio si serve dell'uomo. Invece nella visione islamica il Corano viene dettato letteralmente dall'angelo in arabo a Maometto. Notate bene, Maometto, che è analfabeta per l'Islam, non sa scrivere, Maometto non è lui a scrivere il Corano, ma Maometto lo interiorizza interiormente in arabo e lo detta in arabo ai suoi scribi, quindi sono gli scribi che scrivono il Corano, no? Quindi il Corano è esistito prima in sure separate, poi dopo a un certo punto viene messo insieme secondo le 114 sure, no? Quindi però il Corano in terra rispecchia esattamente il Corano in cielo. Alcuni studiosi dicono, ma non potremmo ipotizzare un procedimento diverso, non potrebbe essere che Dio ha sì ispirato, però non ha ispirato, perché che senso ha che Dio parli in arabo, che l'angelo parli in arabo, cioè un angelo può parlare? Sono domande che alcuni, io non so rispondere, ripeto, io vi dico quello che alcuni musulmani dicono. Questo per esempio, questo famoso Abu Sa'id in Egitto, è un professore che è morto recentemente, che è stato dichiarato eretico, è dovuto scappare in Olanda perché altrimenti l'avrebbero ucciso in Egitto, è stato dichiarato decaduto il matrimonio perché la moglie non poteva essere sposata con un eretico. Cioè lui ha cominciato da studioso di scritture, dice, ma proviamo a domandare, ha posto delle domande, no? Ma veramente scritto in arabo, cioè c'è un Corano in arabo, cioè ha senso questa visione, oppure Dio non sarebbe offeso, sarebbe sempre Dio anche se fosse diversa la questione. Però di sicuro il Corano rifiuta le scritture ebraico-cristiane, quindi nel Corano noi troviamo dei personaggi che sono nella Bibbia, ma sono dei personaggi che hanno fatto cose diverse. Cioè, per esempio, c'è Abramo nel Corano, no? Ma Abramo non è l'Abramo della Bibbia. Per esempio, l'Abramo del Corano ha ricostruito la Kaaba, la casa sacra, cioè l'Abramo del Corano è il rifondatore della Mecca che era già stata fatta da Adamo. Per esempio, l'Abramo del Corano vorrebbe pregare per suo padre che è politeista, vorrebbe pregare Allah perché intercede e salvi suo padre che è politeista, e Allah gli dice non pregare perché è politeista, i politeisti non si possono salvare. Cioè, la preghiera dell'Abramo del Corano è diversa dalla preghiera per Sodoma e Gomorra 50, 40, 30. Cioè, lì è un Abramo che lotta con Dio per avere. Il nome è lo stesso, è la stessa persona. Però è un Abramo diverso, perché appunto il Corano non accetta la scrittura ebraica e non accetta la scrittura cristiana. Ma più ancora, come vi dicevo, c'è questa questione delle sure coraniche. Cioè, in realtà le sure coraniche sono contraddittorie. Notate bene, esattamente come sono i versetti biblici, cioè non è che in questo il Corano è diverso dalla Bibbia, cioè noi nella Bibbia abbiamo Giosuè che dice stermina la gente, compresi gli animali, i buoi, le pecore, eccetera, e abbiamo Gesù che dice porgi l'altra guancia. Sono due parole molto diverse, no? Così noi nel Corano abbiamo parole molto diverse. E abbiamo le parole appunto meccane e le parole medinesi, cioè i maestri musulmani non hanno solo l'ordine cronologico, ma hanno un ordine di trasmissione a Maometto. La loro regola, poi vedremo degli esempi concreti, è che la parola successiva abroga la parola precedente, come nel cristianesimo, cioè se Gesù ha detto non vendicarti, questa parola vale sull'Antico Testamento, cioè la parola definitiva, noi cristiani abbiamo il problema interpretativo, noi diciamo Gesù è la chiave per capire la scrittura, cioè siccome Gesù non ha ucciso, allora uccidere, anche se fosse scritto nella lettera di Dio, non è più valido, perché Gesù è la verità, è la totalità. Seconda questione, poi vediamo i due esempi, non solo l'esegesi musulmana ha i due tipi di sure, ma l'esegesi musulmana ha i cosiddetti hadith, cioè sono le parole orali del profeta. Maometto ha scritto il Corano, ma i suoi discepoli, i suoi contemporanei, i suoi discepoli, hanno raccolto i detti orali che lui pronunciava. Anche qui possiamo vedere un parallelo con il cristianesimo, pensate ai padri della Chiesa, no? Cioè noi non leggiamo solo la Bibbia, ma noi sappiamo che delle cose che non sono nella Bibbia, non so, ci sono sette sacramenti, noi questo lo prendiamo dagli autori medievali, cioè la rivelazione è spiegata dai maestri successivi, quindi noi leggiamo la Bibbia ma anche la tradizione orale, e la tradizione orale ci serve per capire che cosa vuol dire la Bibbia, no? Nel Corano questa funzione è esercitata dai detti di Maometto, che sono raccolti dai maestri, per esempio il più famoso è Al-Bukhari, siamo intorno all'ottavo secolo, settimo, ottavo secolo, cioè, e quindi i detti vengono dati per, cioè Maometto l'ha detto a questo califfo, il califfo l'ha detto al suo discepolo, eccetera, eccetera, ecco la parola è arrivata a me e io la metto per iscritto. Quindi i maestri musulmani raccolgono la verità su Maometto attraverso questi detti. Capite? Qui la domanda mia, no? Ma quello che è detto in un detto si può criticare o no? Se una cosa non è esplicitamente affermata nel Corano, vedremo che questo è decisivo, io la posso mettere in discussione se la dice solo un successore di Maometto e se non è nel libro sacro, oppure quella parola interpretativa vale anche per tutti i musulmani oggi? Questa è la grande questione del conflitto dell'interpretazione. Adesso prendiamo due casi, no? La questione del vino. Allora, il vino non è vero che è proibito nel Corano. Il vino nel Corano è permesso ed è proibito. Se voi prendete per esempio la sura seconda, versetto 219, ti chiedono del vino e del gioco d'azzardo, di In entrambi c'è un grande peccato e qualche vantaggio per gli uomini, ma in entrambi il peccato è maggiore del beneficio. Qui si dice che è un peccato, ma non c'è ancora una. Sura quarta 43. Non accostatevi all'orazione se siete ubriachi, se siete ebri. Cioè, la sura quarta 43, dicono i maestri musulmani, se dice questa cosa vuol dire che Dio ancora non aveva vietato del tutto a Maometto di usare il vino. È come l'Antico Testamento, cioè è stata pedagogica, propedeutica. Si aveva cominciato a dire: se siete ubriachi, però non andate in moschea. Cioè, attenzione, Dio non gradisce che uno preghi. Però nella sura quinta 90 si dice: o voi che credete, in verità il vino, il gioco d'azzardo, le pietre idolatriche, le frecce divinatorie sono immonde opere di Satana, evitatele affinché possiate prosperare. E notate le due asterischi, io ho preso un testo musulmano, con questo versetto si conclude la rivelazione coranica a proposito degli alcolici. Cioè il commentatore su internet di questo versetto dice: questa sura è quella che abroga le due precedenti. Cioè non vale più la regola: se sei ubriaco non pregare, non dire la preghiera del mattino, ma non devi bere il vino per niente. Capite il problema del prima e del dopo, no? Cioè le sure come vanno interpretate? Un altro musulmano potrebbe dire: sì, ma non è vero, Dio in realtà, dando queste due, voleva dire che non è un peccato così grave bere il vino. Non spetta a me dire qual è la verità, no? Prendiamo il tema della violenza, che è un tema che a noi interessa di più, no? Allora, saltiamo un po' di pagine e poi torniamo indietro. Andiamo a pagina 9. A pagina 9 noi abbiamo in alto Sura della vacca 2,256. Non vi sia costrizione nella religione, la retta via ben si distingue dall'errore. Cioè c'è un versetto in cui si dice: in religione non ci deve essere alcun tipo di violenza. Quindi in teoria uno dice: se c'è questa frase vuol dire che se un cristiano comincia a parlare ad una ragazza di Gesù e la invita al battesimo non sta facendo peccato o sta facendo una cosa legittima, perché la sura non glielo impone, no? Sura 10, 99, 10: se il tuo Signore l'avesse voluto, tutti gli abitanti della terra avrebbero creduto. E tu vorresti costringere gli uomini a diventare credenti? Nessuno può credere senza il permesso di Dio. Cioè, questa sura dice, ed è una sura molto bella, notate, cioè, se Dio ha dato la possibilità che ci siano i buddisti, gli atei, quelli Charlie Hebdo, i cristiani, il Papa, ma tu vuoi essere più grande Dio? Cioè, se Dio non voleva, se Dio c'è, lo devi accettare, no? Sura della caverna 18:29: di la verità, viene dal vostro Signore, chi vuole creda, chi non vuole non creda. Cioè, apparentemente uno leggendo questa direbbe: ma allora se un ragazzo egiziano vuole dire io sono ateo, io rifiuto Maometto, io voglio Dio non esiste, ha ragione Darwin, eccetera eccetera, Darwin non era ateo, ma solo per fare un esempio, cioè, ha ragione Odi Freddi che è ateo, Darwin non lo era, allora io attenzione, però no, ci sono altre sure che dicono, prendete la sura 9:74: se si convertiranno sarà meglio per loro, se invece volteranno le spalle, Dio li punerà con un castigo doloroso in questo mondo e nell'altro. Cioè Dio non li punirà solo nel giudizio, ma li punirà in questo mondo. E in qualche modo, dicono i maestri musulmani, questa sura invita a punirli noi. Cioè, se noi vediamo un musulmano che si allontana dalla fede, dobbiamo noi intervenire per il suo bene. Sura della vacca 2:191-193: uccideteli ovunque li incontriate e scacciateli da dove hanno scacciato voi, perché la sovversione è peggiore dell'uccisione. Uccideteli, ecco la ricompensa dei miscredenti. Ma se desistono, cioè se si convertono all'Islam, sappiate che Dio è indulgente e misericordioso. Combatteteli dunque finché non ci sia più sovversione e la religione sia quella di Dio. Allora, questa sura invece sembra dire: dove l'Islam è maggioranza, non dove l'Islam è minoranza, ma man mano che l'Islam diventa maggioranza, mettiamo che la Danimarca diventa maggioranza musulmana, allora in Danimarca non sarà più possibile parlare liberamente in televisione di Cristo, fare che le ragazze a scuola sentano un professore che gli dica una cosa contraria al Corano e così via. Gli adit, cioè i detti orali, che come dire, sono noi non abbiamo mai sentito parlare, voi sì, ma notate che i nostri giornalisti non parlano mai di queste cose. Gli adit dicono di più ancora, per esempio l'adit di Avzai, sono numerati, 1300. A proposito della donna, se si separa dall'Islam deve essere uccisa. Cioè il Corano non prescrive l'uccisione necessaria di uno che lascia la fede musulmana per battezzarsi. Ma quello che lo scrivono sono i detti orali di Maometto. Allora la domanda di un cristiano: valgono o non valgono? Cioè, per essere musulmani bisogna tenersi al detto oppure no? Io non so rispondere, io so anche rispondere, però non spetta a me rispondere. La ditta di Ikrimah: chi cambia religione uccidetelo. Chiaramente non chi da cristiano diventa musulmano, perché questo è legittimo, ma chi cambia religione vuol dire chi è musulmano, chi è circonciso, cioè chi cambia religione deve essere ucciso. Allora capite che noi abbiamo le sure meccane, le sure medinesi che sono già più dure, abbiamo gli hadith del profeta che sono durissimi. Quale di queste tre interpretazioni vale? Cioè, qual è l'interpretazione che vale? Allora, chiaramente l'Islamic State dirà vale la terza, cioè Abu Bakr. Notate che poi vedremo il sedicente califfo dell'Islamic State si chiama come il primo califfo di Maometto, il primo discepolo Abu Bakr, cioè ha scelto il nome del primo discepolo di Maometto. Lui dice: siccome Maometto vale tutto ciò che Maometto ha detto, io devo fare nell'Islamic State quello che è scritto nella tradizione dei detti orali di Maometto, no? Chiaramente invece uno studioso liberale dice: no, io non solo questo, ma siccome io mi attengo ai versetti meccani, non c'è costrizione in tema di religione, quindi noi, venendo a abitare in Italia, noi possiamo tranquillamente accettare che un nostro figlio si battezzi, questo non è contro il Corano, quindi noi non possiamo discutere, litigare, piangere, arrabbiarci che lui si è convertito. Se un mio amico diventasse musulmano io sarei triste, però non è che lo ucciderei o glielo impedirei. Il problema è che, cioè, è chiaro che uno è legittimo che sia triste se quella è la sua fede, però il problema è dove arriva la mia coercizione in tema religioso. Per fare un ultimo esempio, poi facciamo la pausa su questo tema, torniamo indietro. Pensate alla questione del jihad e alla questione di questo poveretto pilota giordano che è stato bruciato vivo dentro la gabbia dall'Islamic State. Allora, qual è il problema? Innanzitutto, questioni terminologiche, perché noi, ripeto, dobbiamo essere buoni ma non fessi. Cioè dobbiamo, proprio perché noi vogliamo bene, vogliamo aiutare che i nostri interlocutori a scuola capiscano e possano ragionare. Islam non vuol dire pace, questa è una balla filologica. Islam vuol dire sottomissione. Islam viene dal verbo ebraico aslama, che vuol dire sottomettersi. Quindi muslim, il participio passivo muslim, non vuol dire colui che fa la pace, ma vuol dire colui che è sottomesso. Se voi chiedete a un musulmano cosa vuol dire muslim, loro vi dicono sottomesso, non vi dicono uomo di pace, perché sanno benissimo che muslim è una forma del verbo aslama che vuol dire sottomettersi. No? E notate, questo è un termine bello, anche noi diciamo bisogna obbedire a Dio, no? Cioè il musulmano è un sottomesso, un obbediente alla presenza di Dio. Cosa vuol dire jihad? Jihad, che è un precetto del Corano, soprattutto delle sure successive, delle sure medinesi e non meccane, è chiaro nel linguaggio originario che jihad vuol dire combattimento per l'espansione dell'Islam. Se voi chiedete a uno professore di storia egiziano se il fatto che dall'Arabia Saudita l'Islam sia arrivato in Egitto, erano tutti cristiani in Egitto, poi vedremo, cioè c'è stata un'invasione vera e propria, loro vi diranno questo è il jihad, cioè questo è l'espansione, cioè l'Islam per aiutare il mondo a trovare Dio, il vero Dio, avanza con le sue truppe e quindi rende il mondo arabo, che era cristiano il mondo arabo, lo rende musulmano. Invece dal X secolo si propone una nuova versione, che è quella sufi, dove il jihad è il combattimento interiore, cioè il jihad è combattere nella propria anima perché muoia il peccato e vinca in me l'obbedienza a Dio, la fedeltà a Dio. Quindi di nuovo, qual è la vera interpretazione, no? Ma detto questo, per arrivare al punto decisivo, no? Il Corano 7.124 dice: vi farò tagliare mani e piedi alternati, quindi vi farò crocifiggere tutti. È una punizione di Dio per i peccatori, no? Allora, che cosa succede? Qui vi leggo, per esempio, il primo articolo dove c'è la foto dell'imam di Al-Azhar. Al-Azhar è l'università più importante teologica musulmana, e l'imam di Al-Azhar non è come il Papa, perché la maggior parte della gente appunto ha diverse scuole, però è in qualche modo l'autorità suprema dell'Islam sunnita, non dell'Islam sciita, no? Allora, Hamed al-Tayeb, dopo che è stato ucciso il pilota giordano, che è stato bruciato vivo, ha detto: questi dell'Islamic State hanno talmente violato la legge del Corano che bisogna applicare a loro la punizione di Corano 7.124, bisogna tagliargli le mani e crocifiggerli. Capite che l'imam moderato, fra virgolette, dice degli integralisti: crocifiggeteli, no? Allora, questo professore laico, Khaled Fuad Allam, che è un professore del nord Italia, molto è musulmano, ma molto liberale, chiaramente, lui dice: ma io mi sarei aspettato dal mio imam che dinanzi a una violenza così grave avesse detto: è ora di dire che il Corano è contro la violenza, voi avete fatto malissimo, voi avete offeso Dio, ma noi non ci vendicheremo, perché Dio non vuole che ci sia ulteriore vendetta, cioè vi metteremo in galera, vi sconfiggeremo, se facciamo una battaglia vi uccideremo, ma non vi amputeremo le mani, non vi crocifiggeremo, no? Invece lui ha citato, proprio per dire che l'Islam aborrisce questa cosa. Allora la mia domanda è: qual è la visione della violenza all'interno del mondo musulmano? La mia sensazione è che oggi siamo in una situazione di crisi, cioè è difficile una visione condivisa, che non solo da tanti musulmani, ma anche che lo stesso musulmano utilizzi la stessa cosa in tutti gli ambiti: se è sua figlia che si converte, se viene ucciso un pilota giordano, se viene... cioè, qual è la visione della coercizione in religione? Io credo che noi cristiani dobbiamo voler bene, non dobbiamo odiare, e per questo dobbiamo porre la domanda: ma non è possibile che valga per tutti, non vi sia costrizione nella religione? Quindi vale anche per un ragazzo che si vuole battezzare? Vale o non vale questa frase? E quindi l'hadith, che non è direttamente coranico, lo possiamo in qualche modo interpretare in maniera diversa, come se Maometto fosse molto triste, però per la libertà dell'uomo, per la bontà di Dio, che poi perdonerà oppure giudicherà, lasciamo il giudizio, non facciamo niente a chi si converte, no? Riprendiamo allora dal punto 4 e facciamo alcuni passi avanti. Vedrete che sono delle cose ancora molto importanti, cioè abbiamo detto solo qualche cosa e, ripeto, mi vergogno, una cosa così complessa, però ripeto, qualcosa bisogna dire e voi poi prendete le cose che vi interessano. Da dove partire per un dialogo in questa questione, no? Io direi innanzitutto il punto che io sento come il primo punto saldo da cui noi dobbiamo partire e che ci permette di rifiutare l'odio, di essere chiari e di voler bene, ma anche di essere fermi, forti, chiari, no? Innanzitutto l'affermazione che l'uomo è creato a immagine di Dio. Io non partirei da Dio, dalla fede, ma io partirei dall'uomo. Cioè, la prima grande domanda, e per me il primo grande pilastro, è: se Dio ha creato l'uomo, l'uomo deve essere salvato, deve essere amato, deve essere protetto. Chi odia l'uomo odia Dio. Partirei dall'uomo, non da Dio. Cioè, noi dobbiamo, proprio perché credenti, quindi partiamo anche da Dio, no? Io come frase chiave, me l'avete già sentita ripetere perché per me è talmente semplice e chiara che la ritengo la frase teologicamente più precisa che io ho sentito in questo periodo, io partirei da una canzone di Laura Pausini, che è più chiara del Corano, della Bibbia, dei teologi, del Vaticano, no, in realtà tutto è più chiaro, ma è bello perché lo dice in pochissime parole. Perché il cuore di chi ha un altro Dio è uguale al mio. Notate bene, Laura Pausini, e per me è veramente teologa, non dice perché il tuo Dio è uguale al mio, che invece è una balla, cioè non è vero che Dio è lo stesso, tant'è vero che un musulmano non accetterebbe mai il battesimo di una figlia o di un figlio, perché lui lo sa che il Cristo, se anche a tavola dice ma no, crediamo tutti allo stesso Dio, prova a dirgli se tu accetti che si converte tua figlia, tu ti accorgi subito che non lo accetta perché non è lo stesso Dio, no? E lo stesso un catechista, cioè un catechista deve lavorare per la fede cristiana, perché essere cristiani è diverso. Ma perché noi possiamo vivere in pace fra diversi? Cioè io metterei il caposaldo prima, no? Se il tuo cuore è uguale al mio cuore, io posso stare in pace con te anche se tu sei musulmano, io sono cristiano e tu sei buddista e tu sei ateo. Cioè il punto fermo per vivere in pace non è fingere di avere lo stesso Dio, che invece spegne la discussione. Noi dobbiamo dire le differenze delle religioni, ma dobbiamo dirle fra persone che si stimano e che litigano e poi vanno a mangiare la pizza insieme. Cioè la vita è fatta di diversità, dibattito, libera discussione, che poi però è amicizia. Perché io non posso mangiare la pizza con un musulmano e con un ateo, con un buddista, dopo aver discusso chi è il vero Dio? Capite il caposaldo? E Laura Pausini continua perché il suo domani l'ha deciso ed è convinto che il suo domani è insieme a te. Cioè, mentre il genocidio vuole che non ci sia nessuno nel mio stato che non sia uguale a me o che non sia sottomesso a me, io invece voglio stare insieme a quelli che non la pensano come me, a condizione che ci rispettiamo e ci vogliamo bene. Cioè, io ho deciso che il mio domani non è solo fra cristiani, ma è fra cristiani, atei, musulmani ed ebrei, per esempio. Io ho deciso di stare insieme, io non voglio uno stato dove sia obbligatorio essere di una religione, perché io reputo te creato da Dio come me. Che cosa unisce gli uomini? Notate, questo è un caposaldo, e noi dobbiamo chiederlo però agli altri. Cioè, tu accetti che ci sia in Libia, che ci sia in Iraq, una persona che è di una religione diversa e che parli liberamente in televisione e che scriva su internet? Cioè, tu riconosci la legittima presenza di uno diverso? Io sì, e tu? Io te lo devo chiedere. Cioè, come dire, se noi siamo amici, ci vogliamo bene, io non sono scemo che fingo. Cioè, tu accetti io posso venire a casa tua e scrivere un libro su Gesù? E parlare in televisione, sono un prete, se io vengo lì posso parlare liberamente di questo? Cioè, perché noi siamo uguali, Dio ci ha creato, noi riconosciamo la grandezza di Dio riconoscendoci persone libere e degne di vivere. Che cosa unisce gli uomini? Non unisce l'uomo lo stesso Dio. Io invito voi catechisti a non essere politicamente corretti. Noi dobbiamo dire ai nostri bambini che le religioni sono diverse. Che Allah non è la Trinità non è Yahweh, in certi aspetti la Trinità è Yahweh, ma adesso non parliamo di questo, ma che la Trinità e Yahweh non sono Dio e Buddha, non sono la Trimurti, cioè le religioni sono diverse e dobbiamo parlarne liberamente, ma noi siamo lo stesso uomo con la stessa dignità. Questo rende possibile la scuola pubblica, rende interessante la scuola pubblica. Cos'è che unisce in particolare l'uomo? Potremmo dire, qui mi sono rifatto a degli studi di padre Pietro Messa, un bravissimo padre francescano che è in particolare esperto di San Francesco e dei famosi incontri ad Assisi di Papa Giovanni Paolo II. Pietro Messa, qui riprendendo un articolo di von Balthasar, dice: quello che rende gli uomini simili è il senso religioso, cioè ogni uomo ha il bisogno di cercare Dio e di cercare il vero Dio. Ad Assisi noi non siamo andati, dice von Balthasar, per dire che abbiamo tutti lo stesso Dio, ma noi siamo andati per dire che siamo in pellegrinaggio per trovare il vero Dio, che è diverso. Cioè non che Islam, cristianesimo, buddismo sono la stessa cosa, ma che l'uomo cerca il vero Dio e quindi si deve purificare la sua idea, a volte sbagliata, di Dio, per arrivare alla vera immagine di Dio. Questo spirito religioso veramente è la qualità dell'uomo. Sapete che Giovanni Paolo II è stato criticato da alcuni per essere stato indifferentista, hanno detto ma lui ha messo sullo stesso... No, Giovanni Paolo II ha voluto che le persone pregassero per la pace in simultanea, ma non insieme, cioè non è che hanno pregato nella chiesa il buddista, il musulmano, il cristiano, come a dire, no, abbiamo pregato ognuno il nostro Dio nello stesso momento, per dire che il cammino verso Dio ci spinge a rispettare. Che è diverso, capite? Altri hanno inneggiato questa cosa dicendo ecco il Papa ha voluto dire che le religioni sono uguali, e invece no, esattamente questa divisione serviva a dire che noi ammiriamo che ogni uomo cerchi Dio, ma proprio questa ricerca di Dio ci deve spingere a cercare il vero Dio. E questo io credo sia nel profondo proprio anche l'atteggiamento di Papa Francesco. Cioè Papa Francesco dice che bisogna avere misericordia per tutti, ma non che tutte le verità sono uguali. Cioè una cosa è dire che noi veramente vogliamo bene a tutti, guai se noi non vogliamo bene a tutti, ma volere a tutti non vuol dire che la menzogna è uguale alla verità. Cioè volere bene a tutti vuol dire a volte dire questo è una menzogna, questa è una verità, ma io a te ti voglio bene. Questo secondo me è il discrimine chiarissimo di Papa Francesco, di Papa Giovanni Paolo II, cioè io non smetterò mai di volerti bene anche se sei nel peccato più grave, l'anno santo della misericordia, cioè Dio non smette mai di voler bene, ma esattamente la misericordia è la verità, cioè la verità del mondo è la misericordia e non la violenza, la verità del mondo è la libertà e non la violenza, la verità del mondo è l'accettazione e non il rifiuto, cioè c'è una verità. Potremmo dire che la misericordia è la verità, se volete, per essere, però adesso di questo non possiamo parlare. Questo vuol dire allora, pagina 12, che, e qui cominciamo a entrare anche nelle tematiche direttamente della catechesi e della scuola, il senso religioso esige che si cerchi la verità su Dio. Cioè, se io ho veramente l'esigenza di trovare Dio, se ogni uomo apprezza in me, perché Dio mi ha dato questo bisogno di Dio, che io vada verso Dio, allora ogni uomo deve riconoscere che io ho bisogno di vedere la verità su Dio. E se io vedo che la verità su Dio è questa, io devo abbandonare questa che non è la piena verità. Io devo essere libero di fare questo. Vi ho messo qui alcuni testi molto importanti, il Decalogo. Voi sapete che il Decalogo dice che bisogna abbandonare gli idoli. Gli idoli non sono solo il denaro, il sesso, ma gli idoli sono le false immagini di Dio. Cioè Israele dice Baal, Astarte, Apollo, Giove, Giunone sono idoli, cioè sono falsi modi di vedere Dio, perché il vero Dio è il Dio che libera dall'esodo, è il Dio che crea, cioè c'è una vera immagine di Dio e una falsa immagine di Dio. Allora essere uomini uguali vuol dire aiutarsi nella ricerca di Dio e quindi dibattere pubblicamente di queste cose. Cioè la ricerca di Dio è la libertà più alta che Dio dà all'uomo. No? Pensate a Socrate, un brano meraviglioso. Alcuni dicono che la necessità di capire la verità su Dio l'ha inventata Mosè. Non è vero, viene anche dalla filosofia greca. Per esempio Socrate, è un brano famosissimo, dice a Eutifrono, sapete che Socrate è stato ucciso perché criticava gli dèi di Atene, diceva che gli dèi dei miti erano falsi. Tu credi davvero, Eutifrone, che fra gli dèi esistano realmente una guerra vicendevole, terribili inimicizie e combattimenti? È come se Socrate dice, ma non è possibile, dai Socrate, dai Eutifrone, ma non ci puoi credere che ci siano Giove e Giunone che sono gelose una dell'altra? Io potrei dire a un musulmano, io voglio sapere se lo posso dire, ma dai, tu credi veramente che Dio è felice che se tu uccidi tuo figlio perché si fa, cioè Dio può essere così? Ma tu ci credi veramente? Cioè io questa domanda la posso porre sì o no? Dobbiamo, Eutifrone, effettivamente dire che ciò è vero. Cioè la ragione dell'uomo che fa parte della dignità dell'uomo dice ma è vero questo? Cioè io posso chiedere se è vero o non è vero una cosa? Perché questo fa parte della mia dimensione di uomo, io devo verificare se è vero. Pensate che in campo protestante Karl Barth, seguito poi da Bonhoeffer, ha avuto una brillantissima idea, anche se problematica, che la fede cristiana è la fede che purifica la religione. Cioè, se io credo veramente in Cristo, a partire da questa fede, dico sì, ma se io accendo 7 candele, penso che accendendo 7 candele evito il peccato, ma no, non è vero. Cioè la fede purifica le devozioni, cioè la fede ha un potere purificatore delle devozioni, cioè la fede è una luce. Quindi c'è bisogno che la fede mi aiuti a vedere i riti, a vedere le forme, i modi, eccetera, eccetera, no? In questo senso noi potremmo dire che realmente lo spirito agisce anche in un non credente o in uno di un'altra religione. Cioè, in questa discussione io posso imparare delle cose perché un non credente oppure un musulmano mi dice delle cose, io dico che cosa intelligente che ha detto. Posso essere colpito da uno che prega e dire ma anche noi dobbiamo pregare. Cioè, mi può essere testimone in alcuni aspetti, perché in questo dialogo fra uomini, che la verità resta salda, ma io posso imparare da un altro. Guai se io dico che non imparo mai dagli altri, no? Realmente, dice Papa Francesco, noi abbiamo da imparare anche da coloro che non sono cristiani, no? Ma resta fermo per noi cristiani che Cristo è l'unico salvatore del mondo. Cosa vuol dire? Cristo è l'unico che non ha bisogno di essere salvato. Anche San Francesco d'Assisi non si salva da solo, ma se Cristo non fosse morto per lui, San Francesco non andrebbe in paradiso. San Francesco è salvato come Pietro, Paolo e io e voi. Anche la Madonna è salvata, vive di grazia, no? Nessun uomo si può salvare da solo, dice la fede cristiana, tranne Gesù Cristo, che è esattamente Dio perché è il Salvatore. Cioè lui non ha bisogno di salvezza perché lui è il Salvatore, non il Salvato. E allora arriviamo a un altro punto nodale, che è un'esplicitazione di questo. Io ho cominciato a fare una riflessione su questo, lo chiamo con questo titolo, 3 mantra da rovesciare. Mi perdonino buddisti e induisti per questa frase. Sapete che mantra è un termine dell'estremo oriente che vuol dire ripetere una frase, no? Nel linguaggio politico lo si usa non per offendere i buddisti, ma lo usa per dire una frase che tutti se ripetono senza mai riflettere, che è falsa, però tutti pensano che sia vera, no? Allora, io ritengo che ci sono 3 mantra da rifiutare. Primo mantra: ciò che impedisce il dialogo fra le religioni in Europa, in Italia, è la presenza del cristianesimo, del presepe, del crocifisso, del mercoledì delle ceneri, del cristiano, della famiglia che vuole non avere la carne il venerdì a mensa dei bambini o dei ragazzi delle medie e così via. No, questo rapporto con l'Islam ci deve portare a dire con forza che solo un'Italia fortemente cristiana potrà accogliere i musulmani. Non che tutti gli italiani, note bene, devono essere cristiani, perché questo è, cioè ognuno è libero in Italia di essere quello che vuole, ma più noi abbiamo dei cristiani seri, più coloro che si ritengono sottomessi a Dio si sentiranno a casa loro. Voi sapete che Charlie Hebdo, la vera novità della strage di Charlie Hebdo, è che a Charlie Hebdo sono stati uccisi per la prima volta non i cristiani, ma degli atei comunisti di estrema sinistra anticlericali. Voi sapete la bruttura anche delle vignette, veramente brutte. Ma notate bene, per i terroristi, per gli islamici, loro sono più razzisti di Matteo Salvini. Cioè, il vero razzista non è la Lega, ma il vero razzista è chi disprezza la religione. Perché chi disprezza la religione non mi accoglierà mai. Questo è il messaggio che i nostri giornalisti non hanno ancora interiorizzato e che è evidente. Cioè, l'Islam, in particolare i terroristi, hanno difficoltà con un mondo troppo laicizzato, che non dà spazio vero e non riconosce la grandezza del religioso. Se volete, se noi volessimo essere coerenti, noi dovremmo dire oggi che Voltaire è razzista. Cioè, ciò che impedisce l'accoglienza degli immigrati non è il Papa, ma è Voltaire. Perché Voltaire è anti-musulmano, è anti-ebreo, è anti-cattolico, è anti-cristiano, è una persona che mette alla berlina ogni religione. Io non, il musulmano, l'immigrato, non vuole essere preso in giro perché la religione è una cosa santa. E noi questo lo riteniamo giusto, cioè non si può sputare sulla religione. Il che non vuol dire che bisogna fare una legge di nuovo contro la bestemmia o la blasfemia. Questo assolutamente, no, noi siamo per la non punibilità, però è chiaro che non è un diritto la blasfemia, ma è una volgarità che lo Stato può tollerare perché è libero, però è una volgarità, è sottocultura, la volgarità è sottocultura. La scuola dovrebbe cominciare a parlare bene della religione, a dire che meraviglia la Chiesa Cattolica, che meraviglia l'ebraismo, che meraviglia, cioè quante cose grandi hanno portato gli uomini di religione nella storia. Questo sarebbe veramente religione. Vi ho messo qui un testo, per esempio, di Giorgio Paolucci, insieme a Camille Eid, hanno intervistato una serie di musulmani diventati cristiani. Sapete che molti musulmani si battezzano e che, lo possiamo dire subito, noi battezziamo di nascosto dei musulmani a Roma, perché potrebbero essere uccisi a Roma dai loro connazionali. Cioè queste questioni non sono questioni che riguardano l'Arabia Saudita. Per esempio, alcuni anni fa sono stati battezzati due afghani musulmani giovani, io gli ho chiesto: volete che conoscervi? No, grazie, perché è meglio che l'altro non lo sappia. Cioè addirittura la paura che un tuo amico connazionale se poi si lascia sfuggire una parola, mi tagliano la gola. Capite il problema? Cioè, allora dice, per esempio, questo musulmano anonimo, parla dell'Occidente, libertinismo direi più che libertà. Che libertà è, per esempio, quella di sfruttare il corpo femminile come veicolo per ogni genere di messaggio pubblicitario? Il velo può essere un simbolo di oppressione della donna, ma certamente l'ostentazione della nudità o un certo modo provocante o provocatorio di vestire non esaltano la libertà femminile. Dov'è finito il rispetto per la persona, dice questo musulmano battezzato? È questo l'Occidente che vogliamo proporre al mondo islamico? Cioè lui da islamico dice: ma mettetevi nei panni dell'immigrato, cioè voi volete convincere i miei amici che l'Occidente è bello facendogli vedere come usate le donne nella pubblicità? I musulmani ci guardano. Ora che vivo in Italia capisco quanto possa risultare decisivo, per essere davvero credibili, dimostrare nei fatti che una civiltà che ha ereditato i grandi valori del cristianesimo può diventare punto di riferimento anche per il mondo islamico, dove è in corso un acceso dibattito sul rapporto fra fede e modernità. Capite? Io me l'avete sentito dire mille volte, io ho un preside che mi dice: in una scuola laica, dovreste essere voi mamme, papà, genitori, professori. Ho un preside che dice di una scuola statale: togliamo il crocifisso o per fare piacere ai musulmani? Io risponderei: se voi volete veramente non ferire i musulmani, vietiamo le minigonne, vietiamo i baci pubblici, vietiamo il gender, vietiamo di parlare, perché questo una famiglia musulmana non accetterà mai. Ma che un bambino cristiano ci sia il crocifisso lì, questo lo accetterà, anzi è una cosa normale. Il problema è che noi, come dire, è che l'altra persona usa un argomento in maniera antireligiosa, non è che veramente vuole rispettare il musulmano. Facciamo un secondo esempio per dirvi: guardate che se noi vogliamo integrare veramente gli immigrati musulmani, noi dobbiamo rivalorizzare il digiuno quaresimale. Cioè non può essere che la scuola fa il menù kasher per gli ebrei, il menù senza maiale per i musulmani, e poi il mercoledì delle ceneri c'è la carne, cioè i genitori dovrebbero chiedere, proprio in nome dell'accoglienza, noi dobbiamo mostrare che la scuola ci tiene alla religione, quindi c'è il menù, se qualcuno vuole la carne è lui che la chiede. Ma la scuola, siccome sa che c'è questa possibilità, valorizza e dice ai bambini, per esempio un insegnante delle materne, delle elementari, dice: allora rinunciamo a del cibo, facciamo una raccolta di soldi e mangiamo dei soldi per le famiglie dell'Iraq, aiutiamo curdi, yazidi, musulmani, sciiti, cristiani, aiutiamo con il nostro... Cioè il digiuno deve essere tenuto in alto se noi vogliamo incontrarci. Poi che gli altri facciano quello che vogliono, ma la scuola deve capire che la presenza di bambini cristiani che fanno il digiuno della carne è una benedizione per l'integrazione. Capite il paradosso? Cioè noi in realtà stiamo impedendo, la nostra scuola è razzista, perché non valorizza il fattore religioso che invece è decisivo per l'uomo. Papa Francesco aveva detto, guardate un brano fortissimo di Evangelii Gaudium 200, poiché questa esortazione è rivolta ai membri della Chiesa, desidero affermare con dolore che la peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale. Dobbiamo parlare ai poveri della Caritas, del fatto che c'è Gesù, c'è la misericordia, c'è la verità. Cioè, noi non possiamo preoccuparci solo del pane, perché altrimenti i poveri li rendiamo dei capitalisti, dei consumisti. Cioè, e bisogna parlare di Gesù. Papa Benedetto, in un'intervista a alcune televisioni nel 2006, aveva detto: è sbagliato pensare che noi possiamo accogliere perché siamo indifferenti alla religione. In realtà, per un'anima calda come un africano, un musulmano, un sudamericano, lui ha bisogno di sentire che l'Occidente ha un senso per il religioso, altrimenti l'aridità della società lo spingerà a rifiutare l'Occidente. In realtà l'Islam rifiuta l'Occidente perché non si sente, ne ha paura, perché lo sente troppo diverso. Invece la Chiesa dovrebbe aiutare, e l'Occidente dovrebbe farsi aiutare, a capire che in realtà la presenza religiosa è diffusa, le parrocchie, i bambini, le comunioni, il digiuno, la carità, i santi. Cioè, noi, come dire, esiste una vera, i catecumeni che si battezzano. Cioè, questa è una cosa meravigliosa. In particolare, lasciamo perdere i film, se volete trovate un articolo su questi tre film, su come questi film valorizzano il religioso, film sull'immigrazione, cioè come l'immigrazione è un tema che chieda il rispetto del religioso. Vi ho messo qui un articolo uscito su Le Figaro di Hajjaj, questo grande filosofo. Lui cita una frase terribile scritta da un autore nel 2001, dopo le Torri Gemelle, per dire come l'Occidente, se perde la religione, non sa più in nome di chi fare la battaglia della libertà. Ci cita questo passaggio: cari jihadisti, temete la collera del consumatore, del turista, del vacanziere che smonta dal suo camper. Voi ci immaginate rotolati nei piaceri e nei passatempi che ci hanno rammolliti? Ebbene, noi lotteremo come leoni per proteggere il nostro rammollimento. Ci batteremo per ogni cosa, per le parole che non hanno più senso e per la vita che queste si portano appresso. Cioè, l'Europa non può essere un'Europa che pensa solo alla vacanza di quest'estate, alle vacanze della settimana di Pasqua. Cioè, questa Europa vuota è un terreno dove il fondamentalismo attecchisce benissimo. Se voi guardate dopo, lui racconta la storia di questi ragazzi. Pensate che uno dei Amédi Coulibaly, quello che era fidanzato, era sposato con questa donna, era stato ricevuto nel 2009 da Sarkozy come uno dei francesi che era stato scelto come modello perché aveva fatto un percorso di studio lavoro e aveva avuto un posto di lavoro presso la Coca-Cola. E alcuni delle persone che li hanno seguiti dicono: ma come, erano così integrati, giocavano a calcio con la squadra dei compagni, addirittura avevano fatto una pista di skateboard proprio di fronte alla scuola di questo che è partito per la Jihad. E Hajjaj dice: ma questa è l'integrazione, cioè questa è l'idea che la Francia ha di avere un patrimonio comune, di avere una pista di skateboard, far lavorare presso la Coca-Cola. Cioè, la cosa incredibile, noi non ci rendiamo conto che l'integrazione vuol dire tenere alta la catechesi, tenere alta anche per gli atei il valore positivo della religione nel costruire cultura. Cioè, su questo che noi possiamo integrare, non dicendo che la religione non serve a niente. Umberto Eco ha uscito il giorno dopo gli attentati di Libero, ha detto: le tre religioni monoteiste sono tutte violente, lo sappiamo da sempre, ma tu sei un cretino. Io lo stimo come studioso, ma questo è il mantra che si... Tu in quel momento dovresti dire esattamente il contrario, dire che le religioni monoteiste sono diverse e si vede da come una religione sa proporre libertà, diritti, cultura, eccetera, esattamente perché c'è un sostrato religioso, la dignità dell'uomo, la grandezza del povero e così via, no? Secondo mantra, e riprende qui quello che noi abbiamo detto di Laura Pausini, ma qui arriviamo a un punto decisivo: le religioni non sono uguali. Qui invito veramente con forza a non essere politicamente corretti, lo ripeto. Cioè noi oggi dobbiamo nella catechesi e nella scuola spiegare che ci vogliamo bene e per questo possiamo dire tranquillamente che le religioni non sono uguali e ne possiamo parlare. Faccio solo l'esempio più importante, l'esempio della crocifissione. Io non partirei da Abramo che ha fatto la Kaaba o non l'ha fatta, da se Gesù era vero Dio, sapete che loro dicono che Gesù è un noi siamo degli associazionisti perché a Dio unico associamo Gesù e la Madonna, ma non si capisce cosa c'entra la Madonna, ma comunque non è questo il problema. Ma io partirei da un solo punto. Il Corano afferma che Gesù non è morto in croce. Vi dicevo prima, questo è importante, Gesù è il più grande profeta prima di Maometto. Anzi, molti musulmani sanno bene che Gesù è in qualche modo più santo di Maometto. È più buono, è più generoso, è più libero, perdona, è più dentro Dio. Cioè, Gesù è veramente dentro il cuore, anche se rifiutano che sia figlio di Dio. Però si accorgono che Gesù è veramente vicino a Dio, no? Uno potrebbe dire, ma perché allora non vogliono il crocifisso? Cioè, se loro hanno Gesù come il più grande, dovrebbero dire, difendiamo il crocifisso insieme ai cattolici. Cioè, noi musulmani, noi cristiani, abbiamo Gesù come grande profeta, anche se noi non lo riteniamo figlio di Dio, sulla croce non si dice che Gesù è figlio di Dio, si dice solo che è morto per amore, è morto per i nostri peccati. E no, perché il Corano nega la crocifissione. E notate bene, questa è una cosa gravissima, non che il Corano lo dica, ma che non ci sia un giornalista, un professore che lo spieghi a scuola, che lo spieghi in un dibattito pubblico. Qui avete due articoli per approfondire, uno di Bormans più scientifico e uno preso da alcuni opuscoli su internet di moschee francesi e milanesi, dove questa viene detto abitualmente. In particolare ci sono due versetti del Corano, il più importante è la Sura delle Donne, Sura quarta, versetto 157, che dice così: gli ebrei di Medina, fra gli altri torti, sono accusati per aver detto, questo non è il Corano, Corano comincia aperte virgolette, abbiamo ucciso il Messia, Gesù figlio di Maria, l'apostolo di Dio, mentre non l'hanno ucciso né crocifisso, ma soltanto sembro loro di averlo ucciso. In verità coloro che si oppongono a Gesù sono certamente in dubbio a suo riguardo, essi non hanno alcuna conoscenza di Gesù, non seguono che congetture e non hanno ucciso Gesù con certezza. Allora, questo non è un'interpretazione, questa è la parola stessa del Corano. Allora, il Corano dice che, il grande dibattito degli studiosi è, ma se Gesù non è morto in croce, chi è che c'era sulla croce? Giuda, un'apparenza, un altro nemico, però quello che è certo è che Gesù è salito al cielo senza morire. Se voi andate alla moschea che è sul Monte degli Ulivi, c'è la moschea dell'Ascensione, pochi riflettono sul fatto che è una moschea. Perché i musulmani, voi sapete che lì, secondo la tradizione, ci sono gli ultimi orme di Gesù che sale al cielo. Gesù ha toccato quella pietra ed è salito al cielo. Perché Gesù è talmente amico di Dio che Dio non poteva farlo morire, ma lo ha salvato senza farlo morire. Ma voi capite che facendo questo l'Islam toglie la morte per i peccatori, cioè il Gesù del Corano non muore, non offre se stesso per i peccatori, quindi non c'è perdono da parte di Gesù per il peccato, cioè questa cosa cambia radicalmente la visione di Gesù. Ora io non voglio dire che il Corano ha sbagliato. Ma voglio dire, possiamo discutere se ha ragione, cioè possiamo a scuola metterci a discutere di questa cosa, cioè a me sembrerebbe interessante, perché se invece Gesù fosse morto per i peccati, forse questo farebbe capire perché il cristianesimo non è una religione violenta, perché il cristianesimo tollera anche l'apostata, tollera anche l'adultero, perché c'è un perdono che viene dalla croce. Insisto, io questo lo farei dire non dal professore di religione a scuola, lo farei dire dal professore di storia. Cioè la cosa grave è che il professore di storia non si renda conto oggi che oggi la questione storica non è solo se Gesù è risorto, ma è se Gesù è morto. Cioè, avendo degli alunni dinanzi a sé, l'alunno cristiano e l'alunno ebreo, l'alunno ateo sa che Gesù è morto, l'alunno musulmano pensa che Gesù non è morto in croce. E la scuola non ha niente da dire su questo? Un esempio che io faccio sempre, pensate alla parrocchia per esempio. Per esempio, in alcuni posti ci sono degli insegnanti stupidi che, siccome c'è un bambino musulmano, dicono: non possiamo parlare perché sennò si offende. No, la scuola deve fare intercultura. Io per esempio ho avuto una professoressa di inglese bravissima a Santa Melania, e quindi era di inglese, non di religione. C'era la recita di Natale, le altre maestre non volevano la recita perché c'era un bambino musulmano. Lei, con grande intelligenza, ha detto: ci penso io. Si apre il palcoscenico, entra Muhammad, e Muhammad è il primo che parla e dice: carissimi amici cristiani, mi chiamo Muhammad, sono musulmano, io non so cos'è il cristianesimo, me lo spiegate? Entrano i bambini cristiani e fanno la, cioè spiega, cioè questa cosa è rispettosa del musulmano e del cristiano e permette di far sì che la scuola sia cultura. Poi, che quello vuol dire che Gesù è morto in croce, è libero di crederlo, però la scuola non può lasciare nell'ignoranza le persone. Cioè, io poi dopo, se tu vuoi dire che Gesù è morto in croce, dillo lo stesso, però la scuola deve cercare di dire cos'è la storia, chiaro? Terzo mantra, e qui finiamo perché siamo arrivati agli ultimi 10 minuti, ma resistete ancora 10 minuti? Il terzo mantra, e poi allora facciamo una quarta lezione, un'altra volta, la terza lezione. Terzo mantra: la colpa è sempre degli Stati Uniti d'America, del petrolio, dell'economia, perché il colonialismo, perché le crociate, cioè la colpa è sempre dell'Occidente. Questo è il mantra che voi sentite dai più grandi, anche giornalisti italiani, no? Ma certo, poveretti, ma certo, Obama attacca, Bush attacca, cioè. Ora, intendiamoci bene, primo punto previo, è evidente che alcuni uomini occidentali hanno delle gravi colpe. Bush non ha voluto ascoltare Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II lo aveva scongiurato: non devi attaccare. Bush è, perdonatemi, un cretino. Obama, che è altrettanto cretino quanto Bush, nonostante in Norvegia abbiamo il premio Nobel, Obama un anno, cioè 2 anni fa, voleva attaccare Assad, cioè Obama voleva attaccare la Siria, la Siria dittatoriale, fra virgolette, e la preghiera di Papa Francesco, eravamo in piazza, lui ha fatto cambiare idea. Adesso Obama è passato dalla parte del, diciamo, di Assad contro i ribelli. Questo è miope. È un errore, cioè e fra l'altro non l'ha mai ammesso la colpa. Cioè, i nostri giornalisti fingono di non essersi accorti che Obama è passato da essere a favore degli integralisti ad essere contro il dittatore della Siria, che non è un santo, però è uno che in qualche modo garantisce l'ordine e non gli sgozzamenti, no? Ora, queste colpe sono evidenti, ma è altrettanto evidente che il vero problema non è l'America, non è il petrolio, non sono le crociate, ma è l'Islam stesso. Cioè, in altri paesi dove c'è una, dove ci sono la presenza americana, nessuno sgozza gli altri, nessuno butta gli omosessuali dai palazzi, nessuno. Cioè, il vero problema è che queste, ci sono delle concolpe, ma il problema è perché questo avviene proprio lì. Ora, la cosa interessante è che molti musulmani cominciano a dirlo, e noi come cristiani, secondo me, abbiamo il dovere di dare loro voce. Lo ha detto, per esempio, avete qui Al-Sisi, presidente dell'Egitto. Ripeto, io so bene che non è un presidente eletto costituzionalmente, ma Al-Sisi ha detto: noi dobbiamo fare una rivoluzione religiosa. Guarda, una parola forte, che un presidente dica: noi musulmani in Egitto dobbiamo fare una rivoluzione religiosa. Dobbiamo rimpiazzare il fanatismo con una visione più illuminata del mondo. Se non lo faremo, ci assumeremo davanti a Dio la responsabilità per aver portato la comunità su cammini di rovina. La regina Rania di Giordania, anche lei è una regina chiaramente, cioè, come dire, non è la persona libera, è una regina che difende il suo potere, ma dopo il pilota giordano bruciato vivo, lei ha parlato a capo scoperto, senza il velo, ai capi musulmani riuniti per parlare della crisi islamica, dicendo: l'Islam è nostra responsabilità, la nostra identità è una nostra, cioè siamo noi colpevoli di quello che sta succedendo, non possiamo dire che è colpa dell'Occidente. Vuol dire che le nostre moschee, i nostri siti internet, i nostri imam, le nostre famiglie, i nostri stati, le nostre leggi non educano bene i nostri ragazzi, le nostre ragazze. Notate, piccolo particolare, che l'Islamic State è uno degli è lo stato terrorista, il gruppo terrorista più ricco del mondo. Noi, fra l'altro, non è una colpa, probabilmente gli abbiamo dato 12 milioni di euro per avere le due ragazze, cioè è chiaro che gli ostaggi probabilmente si deve fare, io non dico che abbiamo fatto male, ma è chiaro che l'Islam sa bene dove trovare i soldi, sa bene dove prendere i soldi, no? Pensate all'Arabia Saudita, cioè l'Arabia Saudita, quando noi diciamo ma sono poveri, ma sono ignoranti, ma l'Arabia Saudita è uno dei paesi più ricchi del mondo. Perché l'Arabia Saudita paga le moschee e non paga le scuole? E io lo dico perché gli voglio bene, non perché li odio. Io dico smettetela di prendervela con voi. Volete che i vostri ragazzi amino la poesia, amino la musica, amino l'arte, difendano l'archeologia, e fategli studiare archeologia ai vostri ragazzi. Cioè voi i soldi ce li avete, non è che non ce li avete, avete una barca di soldi che noi in Europa non ce li abbiamo, in Italia non ce li abbiamo. Noi non abbiamo i soldi per la scuola, voi ce li avete. Fatemi vedere le vostre scuole, i vostri professori. La cosa più bella, se volete, di questo testo è questa lettera di questo Abdennur Bidar, che è un immigrato in Francia, che è musulmano, che da filosofo parla ai musulmani. E dice così, finiamo con questo testo. Caro mondo musulmano, cosa vedo? Vedo in te una condizione di miseria e di sofferenza che mi rende tremendamente triste. La cosa peggiore è che ti vedo perdere il tuo tempo e il tuo onore, rifiutando di riconoscere che questo l'hai fatto nascere tu, è il frutto dei tuoi vagabondaggi, delle tue contraddizioni, della tua interminabile scissione tra passato e presente. Tu urli, non sono io, non è l'Islam, rifiuti i primi commessi, l'hashtag not in my name, sei indignato. E hai sicuramente ragione di farlo, è indispensabile, ma è assolutamente insufficiente, poiché tu ti rifugi nel riflesso dell'autodifesa senza assumerti anche e soprattutto la responsabilità dell'autocritica. L'Islam durante la storia ha creato bellezza, ha creato giustizia, ha creato senso del bene. Perché questo mostro ti ha rubato il volto? Perché ha scelto il tuo volto e non un altro? Il mostro è uscito dal tuo ventre, il cancro è nel tuo corpo. Anche gli intellettuali occidentali, quando dico loro questo, lo vedono con difficoltà. La maggior parte ha talmente dimenticato che cos'è la potenza della religione nel bene e nel male, sulla vita e sulla morte, che mi dicono no, il problema del mondo musulmano non è l'Islam, non è la religione, ma la politica, la storia, l'economia. Vivono in una società così secolarizzata che non si ricordano per niente che la religione può essere il cuore del reattore di una civilizzazione umana. Cioè la religione è il cuore di un movimento in avanti o indietro. E io chiedo, dice lui, ai voi musulmani, di mostrare come la religione è capace di innestare un processo di pace, se siete capaci. Tirate fuori, lui lo dice da credente musulmano. Ci sono i sintomi gravi, incapacità di istituire democrazie durature, libertà di coscienza sui dogmi della religione, prigione morale e sociale di una religione dogmatica, fatiche croniche nel migliorare la condizione delle donne, incapacità di distinguere il potere politico dal suo controllo religioso, un rispetto, una tolleranza. Quanto tempo prezioso, quanti anni cruciali perderai ancora, o mio caro mondo musulmano, a causa di questa accusa stupida alla quale tu stesso non credi più e dietro la quale ti nascondi per continuare a mentire a te stesso. Che tu non hai colpe, che tu non sei responsabile, che sono gli occidentali, che sono i colonialisti e così via. Avete poi dei testi di una imam di Brooklyn, di una maestra italiana di Corano, che vi possono aiutare a capire meglio come esistano dei musulmani che si rendono capaci di dover fare un'autocritica. Finisco rapidamente, mi dovete concedere altri 5 minuti, anzi facciamo così, siccome è tardi, perché io devo essere giusto, 2 minuti, chi vuole si alza tranquillamente e chi resta un altro quarto d'ora con me. Liberamente, cioè chi deve andare vada, perché però dobbiamo finire. Veramente, tranquillamente. Vado avanti? deve andare, vada, qualcuno deve andare. Poveretti, vi chiedo scusa, se dovete andare andate liberamente. Allora, secondo me qui si aprono delle questioni importanti. Primo, noi dobbiamo oggi fare molta attenzione a come si scrive la storia. Cioè, nell'aiutare l'Islam a prendere coscienza che serve una rivoluzione interna all'Islam, che io non so a cosa porterà, non so dove loro possono arrivare, non so se possono arrivare a dire che un loro figlio si può battezzare e Dio se ama la libertà, cioè, questo io non lo so, lo devono dire loro. Però se noi vogliamo aprire un processo che aiuti loro a capire che noi li stimiamo e per questo li riteniamo capaci di questo, io direi paradossalmente che il primo passaggio è quello storico. Allora noi dobbiamo smettere di dire noi che la colpa è dell'Occidente e basta. Dobbiamo riconoscere le nostre colpe, ma riconoscere che le nostre colpe non sono così determinanti per aver generato quello che c'è. Faccio solo due esempi. Primo esempio, sapete che uno dei mantra che si ripetono a livello storico è quello delle crociate. Le crociate sono un errore grave che sono state una guerra persa durata 200 anni di cui noi abbiamo chiesto perdono. Ma la mia domanda è: può un libro oggi di storia delle elementari, delle medie, non avere la parola equivalente che mi sono inventato io, mezzalunate? Cioè, se c'è la crociata, ma che cos'è la guerra per cui l'Islam ha invaso l'Egitto, la Siria, la Palestina, l'Iraq, la Persia, la Libia, l'Algeria, la Sicilia, Bari, la Spagna? Cioè, io voglio questo non per offendervi, notate bene, ma perché tu, anche tu capisca che da pari a pari ci chiediamo perdono tutti e due. Cioè, io ti chiedo perdono, tu chiedi perdono per aver invaso la Libia. Cioè, la Libia non è una regione che era musulmana. Le mezzalunate, scusate, io le chiamo così, sono durate da 1300 anni, cioè cominciano, se voi guardate, Maometto muore nel 632, cioè le gira, già nel 636 conquistano la Siria, cioè 4 anni dopo. Nel 637 conquistano Gerusalemme, nel 639 conquistano l'Egitto, l'Egitto era cristiano. Ora io non voglio, notate bene, non voglio indietro l'Egitto, cioè io cristiano non dico questo per dire adesso voglio fare la guerra, adesso rifaccio, io però voglio che i cristiani d'Egitto tu hai rispetto, cioè tu non fai la vittima, riconosci che sei stato pure tu carnefice e quindi quei poveretti che da 1300 anni li stai soffocando sono degli uomini che stanno soffrendo, chiaro? Pensate, qui ho messo Maometto ha fatto 27 campagne militari. Maometto è un soldato, non è solo, è un generale, non è solo un profeta, no? Se voi andate al Topkapi di Istanbul c'è la scimitarra di Maometto, cioè i musulmani vanno a vedere la spada con cui Maometto ha ucciso le persone. Ora pensate ai primi califfi, no? I primi 4 califfi, il cui primo si chiama Abu Bakr, come il califfo che c'è adesso nell'Islamic State, hanno combattuto delle guerre, hanno ucciso, hanno sgozzato. Ora, si può dire, senza toccare il Corano, che forse quelle guerre potevano essere del tutto giuste, o almeno si può dire che la guerra che è stata fatta oggi la ripudiamo, cioè quella cosa valeva allora perché era un periodo diverso, noi cristiani diciamo le crociate fanno parte di un periodo storico, ma oggi mai le faremmo. Ora, si può dire sul libro di storia musulmana che quello che è stato fatto all'inizio oggi mai non ha più senso, non ha mai più ci sarà una cosa del genere, perché è di questo che hanno bisogno i ragazzi musulmani. Pensate per esempio all'invasione turca ottomana. Voi sapete che quelli che hanno impoverito la Palestina non sono stati gli inglesi, come dice la leggenda, ma quelli che hanno impoverito la Palestina sono stati i turchi, che sono musulmani, che hanno per 5 secoli dominato la Palestina. Gli inglesi sono stati 29 anni in Palestina, dal 1919 al 1948, nel 48 se ne sono andati, ma la Palestina era poverissima quando gli inglesi sono arrivati, perché gli ottomani avevano portato tutte le ricchezze che erano nei paesi arabi, erano portate a Istanbul. Ora, una visione di colpa della storia turca, per esempio, che l'impero ottomano ha impoverito il mondo arabo musulmano, cioè il mondo turco musulmano, questo lo possiamo dire, cioè, non è una cosa contro il Corano, contro Maometto, è una cosa storica. Pensate, solo per farvi un esempio, vi ho messo qui un brano del statuto di Hamas. Hamas, come sapete, è il gruppo che governa la striscia di Gaza, no? Mentre i palestinesi, per esempio, di Nablus sono diversi, sono più pacifici, paesi di Gerico, no? Hamas nel suo statuto ha l'articolo 22, che è un articolo storico, che accusa gli ebrei, notate, parole letterali. Questi nostri nemici, gli ebrei, erano dietro la rivoluzione francese, la rivoluzione russa, cioè gli ebrei hanno fatto l'illuminismo, la rivoluzione russa, sono dietro la massoneria, il Rotary Club, il Lions Club. Io credo che il Rotary Club neanche sa di essere citato dentro lo statuto di Hamas, secondo me, cioè. A proposito delle guerre locali e mondiali, ormai tutti sanno che i nostri nemici, gli ebrei, hanno organizzato la prima guerra mondiale, e certo, lo sanno tutti, no? E ha fondato gli ebrei la Società delle Nazioni, cioè l'ONU, gli stessi nemici hanno organizzato la seconda guerra mondiale. Oh, ma la storia, cioè la storia! Cioè, dire che la storia non va così, che la storia è un po' più complessa, secondo me questo è fondamentale, cioè questo è un punto importante. Andiamo avanti, saltiamo tutto. Gli ho messo come battuta, c'è un piccolo articolo dove c'è il famoso Apollo, o meglio, poco famoso. Oggi tutti vedono le foto del museo archeologico di Mosul distrutto, perché il vero problema è che peso ha la storia precedente all'Islam. Cioè, in un libro musulmano si insegna solo la storia musulmana, come se da lì tutto fosse nato, o si insegna come da noi i greci, i romani, la loro civiltà, la loro grande cultura? Pensate che a Gaza è stato ritrovato questa bellissima statua di Apollo bronzeo, e il problema è che non si può esporre perché è un nudo, perché è un idolo. Cioè, cosa vorrebbe dire se le scuole cominciassero a parlare della storia, che l'Islam è buono, ha delle cose molto belle, ma anche i greci, anzi l'Islam avrebbe da imparare dai greci, così come noi abbiamo preso il diritto dai romani, la filosofia dai greci. Pensate, non si trova facilmente nei libri di scuola musulmani che gli arabi erano cristiani e molti arabi sono cristiani, cioè nella nostra idea gli arabi sono musulmani. Sapete che la parola copto, adesso è venuto fuori lo sgozzamento di questi 21 copto, sapete cosa vuol dire copto? Vuol dire letteralmente, è la trasposizione in italiano del greco egyptoi. Egyptoi, cuptoi, coptoi, copti. Copto vuol dire egiziano. Cioè nel nome dei cristiani egiziani traspare che quelle persone stanno lì dai tempi dei faraoni, erano pagani, poi sono diventati cristiani e sono rimasti cristiani in 13 secoli di persecuzione. Ora io non voglio che l'Egitto torni a essere cristiano, io no, però questi poveri ragazzi li vogliamo rispettare. È stato bellissimo che il presidente d'Egitto, per la prima volta dopo che hanno sgozzato i 21 martiri, ha detto: questi sono nostri martiri egiziani. Cioè il presidente musulmano dice: questi sono cristiani, ma questi sono arabi come noi, sono egiziani come noi. I palestinesi sono in parte cristiani. Voi sapete che alcuni palestinesi sono fra l'incudine e il martello, perché loro vorrebbero essere liberi da Israele, ma sanno che se finiscono sotto uno stato palestinese musulmano starebbero peggio di come stanno sotto gli ebrei, perché sono fra cioè molto difficile. E chi si ricorda che sono i palestinesi cristiani? Che sono arabi, che amano la libertà dei palestinesi, che piangono quando vengono lanciati i missili da Gaza e piangono quando i caccia israeliani. Cioè stanno lì e dicono: noi siamo palestinesi, ma noi vogliamo essere liberi, ma noi vogliamo essere in uno stato di pace. Pensate anche per esempio a alcune situazioni nostre. Guardate che, cioè, ma possibile che in Turchia, io amo tantissimo la Turchia, i turchi, ma possibile non si vuole che Santa Sofia, cioè sto povero patriarca di Costantinopoli, ma cioè quella è chiaramente una chiesa, dategliela, A parte San Salvatore in Cora, non c'è una chiesa di Costantinopoli che non abbia gli affreschi e i mosaici, perché sono stati distrutti all'arrivo dei turchi. Ora ripeto, va bene, la storia è così, anche noi cristiani abbiamo fatto un sacco di macelli, però come dire, uno dice è stata una cavolata distruggere i mosaici, cioè è un atteggiamento di benevolenza. Io chiedo questo. Pensate per esempio l'Andalusia, guardate che Albaicín, ci andremo, Albaicín è l'antica Elvira, cioè la guida spagnola vi porta Albaicín e dice vedete i cristiani che hanno cristianizzato il quartiere musulmano. Ma Albaicín era una città cristiana, cioè lo vedete che i musulmani hanno reso musulmano una città cristiana e che poi i cristiani tornata, la famosa moschita cattedrale di Cordova, quella era l'antica cattedrale di San Vincenzo che i musulmani arrivati hanno raso al suolo, con le sue pietre hanno fatto la meschita e poi quando gli spagnoli sono tornati sulla meschita hanno rifatto la cattedrale. Cioè se io tolgo un pezzetto, quel pezzetto sembra sì che gli spagnoli sono cattivissimi e così via, no? Cioè calma, la storia va studiata, chiaro? Finiamo con questo, non l'odio ma una posizione ferma. Allora, qui vi ho messo un articolo interessantissimo di uno psicologo, Zizek, sulla Repubblica, lui dice questa cosa, siamo in fondo a pagina 29. Più i progressisti occidentali rovistano nel loro senso di colpa, più vengono accusati dai fondamentalisti islamici di essere ipocriti che cercano di nascondere il loro odio per l'Islam. Questa costellazione riproduce alla perfezione il paradosso del superego. Più obbedisci a quello che l'altro pretende da te, più ti senti colpevole. In realtà lui dice, noi dicendo per esempio queste cose a un musulmano, hai fatto delle conquiste, non è stata un'espansione islamica nell'VIII secolo, è stata un'invasione, più lui si sente rispettato, cioè io non te lo dico per offenderti, te lo dico perché ti stimo, perché tu sei in grado di reggere la mia critica storica che tu non avevi nessun diritto di conquistare la Libia. Se io fingo, non te lo dico, tu diventi più il tuo, cioè come dire, ti senti ancora di più trattato come un cretino. Cioè oggi noi abbiamo bisogno di una posizione forte che non odia, ma insieme che è vera, seria. Così dice Recalcati, ve l'ho studiato, un grandissimo psicologo. E allora noi possiamo credere innanzitutto che noi possiamo unirci ai musulmani per la pace, il rispetto dell'uomo, la giustizia, la lotta contro la violenza. Cioè noi dobbiamo fare fronte con loro, non contro di loro, a dire ce la fate a dire che tutti insieme noi vogliamo lottare contro l'Islamic State, contro le mancanze di libertà, per la promozione della donna, per la cultura. Ci state a questo gioco? Io non posso rispondere, ma noi dobbiamo puntare insieme a condividere gli stessi obiettivi, a condividere questa visione del mondo dove l'uomo ha diritto di essere rispettato. Ed è questo il grande dono di Papa Francesco, cioè di continuare a dire lavoriamo sui beni che noi possiamo insieme conseguire. Mettiamoci insieme, perché oggi c'è bisogno di lavorare insieme contro il terrorismo, contro la violenza. E il contributo specifico che noi abbiamo è quello dei martiri. Che cosa ha il cristianesimo di unico? Che mentre lotta per la giustizia, per la pace, lotta perché i bambini siano difesi, lotta perché i curdi abbiano una terra, lotta perché gli sciiti, i sunniti siano rispettati e così via, dice io cercherò di fare questo, alcuni miei uomini faranno questo offrendosi come vittime come Gesù. Voi avete qui quel testo meraviglioso di Fray Christian, il priore di Tebrin, che dice così quando prima di essere ucciso, quando si profila un addio, se mi capitasse un giorno e potrebbe essere oggi, di essere vittima del terrorismo che sembra voler coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria, vorrei che la mia comunità, la mia chiesa, la mia famiglia si ricordassero che la mia vita era donata a Dio, a questo paese. Che si accettassero che l'unico Signore di ogni vita non potrebbe essere strano a questa dipartita brutale, che pregassero per me, come essere trovato degno di una tale offerta, che sapessero associare questa morte a tante altre ugualmente violente lasciate nell'indifferenza dell'anonimato, La mia vita non ha valore più di un'altra, non ne ha neanche meno. In ogni caso non ha l'innocenza dell'infanzia. Ho vissuto abbastanza per sapermi complice del male che sembra a me prevalere nel mondo e anche di quello che potrebbe colpirmi alla cieca. Venuto il momento vorrei poter avere quell'attimo di lucidità che mi permettesse di sollecitare il perdono di Dio e quello dei miei fratelli in umanità e nello stesso tempo di perdonare con tutto il cuore chi mi avesse colpito. Sapete che martire per noi cristiani non è mai uno che odia un altro. Quelli delle Torri Gemelle per noi non sono martiri, perché chi odia è un blasfemo. E martire uno che viene ucciso e mentre uccide dice: Signore, salva il mio assassino. Cioè il martire è uno che ama. Chiunque non ama non è un vero testimone di Dio e quindi non è un martire. Non potrei augurarmi una tale morte. Mi sembra importante dichiararlo, non vedo infatti come potrei rallegrarmi del fatto che questo popolo che io amo l'Algeria, diceva Fra Cristiano, che questo popolo che amo venisse accusato indistintamente del mio assassinio, fare la stessa tutt'erba un fascio, gli islamici moderati, quelli integralisti, quelli... Sarebbe pagare un prezzo troppo alto, ciò che verrebbe chiamato forse la grazia del martirio, doverla un algerino, chiunque sia, soprattutto se gli dici di agire in fedeltà a ciò che crede essere l'Islam. So di quale disprezzo hanno potuto essere circondati gli algerini globalmente presi e conosco anche quali caricature dell'Islam incoraggia un certo islamismo. Un certo islamismo fa sì che nasca nel mondo occidentale una certa idea dell'Islam e io non lo voglio incoraggiare, dice Fra Cristian. È troppo facile mettersi la coscienza a posto identificando questa via religiosa con gli integrismi dei suoi estremismi. L'Algeria e l'Islam per me sono un'altra cosa, sono un corpo e un'anima. L'ho proclamato abbastanza, mi sembra, in base a quanto ho visto e appreso per esperienza, ritrovando così spesso quel filo conduttore del Vangelo appreso sulle ginocchia di mia madre, la mia primissima chiesa, proprio in Algeria, e già allora nel rispetto dei credenti musulmani. La mia morte evidentemente sembrerà dare ragione a quelli che mi hanno rapidamente trattato da ingenuo o da idealista. Dica adesso quello che ne pensa. Ma queste persone debbono sapere che sarà finalmente liberata la mia curiosità più lancinante. Ecco potrò, se a Dio piace, immergere il mio sguardo in quello del Padre per contemplare con Lui i suoi figli dell'Islam, così come li vede Lui, tutti illuminati dalla gloria del Cristo, frutto della sua passione, investiti del dono dello Spirito, perché Cristo è morto per i musulmani, notate bene, Cristo è morto per San Francesco, per Papa Francesco ed è morto anche per i musulmani. Di questa vita perduta, totalmente mia e totalmente loro, io rendo grazie a Dio che sembra averla voluta tutta intera per questa gioia, attraverso e nonostante tutto. In questo grazie in cui tutto è detto ormai della mia vita, includo certamente voi, amici di ieri e di oggi, e voi amici di qui, insieme a mio padre, a mia madre, alle mie sorelle, ai miei fratelli, e a loro, centuplo regalato come promesso. E anche te, amico dell'ultimo momento, come Giuda, lui chiama l'assassino che lo ucciderà, amico dell'ultimo momento, che non avrai saputo quello che facevi, come dice Gesù, tu il musulmano che uccide non sa quello che fa, questa è la cosa terribile. Sì, anche per te voglio dire grazie, e questo addio nel cui volto ti contemplo e che ci sia dato di ritrovarci, ladroni beati, in paradiso, se piace a Dio, Padre nostro di tutte e due, amen, inshallah. E sapete che i martiri copti sono stati ripresi dai terroristi islamici. Avete qui le due icone che sono state già fatte e un intervento del vescovo copto italiano. Sono morti sgozzati e il loro vescovo si è accorto che mentre morivano dicevano Signore Gesù Cristo. E i terroristi, senza saperlo, hanno permesso che il loro grido di annunzio, io credo in Gesù e quindi non ti odio, raggiungesse il mondo intero con le loro telecamere. Cioè, pensate la cosa incredibile, no? Il 22 di marzo il cardinal vicario ci chiede in tutte le parrocchie di Roma di fare una colletta per le famiglie dell'Iraq. Quindi ci sarà data comunicazione dei vostri parroci, noi vogliamo contribuire anche economicamente al sostegno di queste popolazioni così perseguitate, sapendo che noi amiamo tutti lì, amiamo i cristiani chiaramente, ma anche amiamo i musulmani, eccetera, ed è un tentativo di mettere in comune qualcosa per aiutare chi oggi è veramente nella difficoltà. Grazie e buona giornata.